Dico perché non è proprio
a me ci sono
per tenere lì in libreria
buonasera
diciamo al suo posto.
Cominciamo con l'appello, la parola al segretario. Molteni, Bordoni, Simonini, Marveggio, De Felice, Lorenzini, Cristini, Porra, Sondrini, Tam, Rossi, Ambrosi, Mele, Morelli, Schena, Racchetti, Del Curto, Catonini, Cattelini, Giustolisi, Balducci, Cantoni, Limuti, Moltoni, Zanesi, Rebai, Righi, Della Cagnoletta, Camurri, Cecchini, Bortolotti, Grillo della Berta, Piasini, Faggi, Ruttico, Damiano, Massera, Grimaldi, Munarini, Tacelli, Sava.
Risultano 12 assenti.
Sì?
Sì.
Quindi 41 meno 12, 31.
29.
29 presenti, possiamo cominciare. Devo comunicare le assenze dei consiglieri Sava, Morelli, Lorenzini e Rebai, che mi hanno comunicato le assenze. Gli altri non hanno comunicato nulla. Un'altra comunicazione: trovate sul vostro tavolo un libro sulle piazze di Sondrio grazie alla Fondazione Credito Valtellinese ho chiesto di poter distribuire ai consiglieri questa pubblicazione a conclusione di un lavoro che ha visto intercettate due amministrazioni nel corso di questi anni, che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, e quindi mi sembrava una cosa utile anche farlo conoscere ai consiglieri, alcuni dei quali presenti anche nella precedente amministrazione. Non ho altre comunicazioni se non quella di ricordarvi che, come avete già avuto comunicazione scritta da parte mia, della richiesta che avete tutti gli anni di consegnare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2011, cioè la dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2011. La parola al sindaco.
In attesa che la commissione che si occupa delle aziende partecipate si riunisca in occasione delle imminenti due assemblee che le due società a cui noi partecipiamo, SECAM e AVV, che dovrebbero svolgersi indicativamente verso aprile, è assolutamente doveroso che io oggi colga l'occasione per fare una serie di comunicazioni, ma in realtà una che ritengo essere la più importante, che per tanti motivi, ma uno quello di un doveroso attenzione, perché il passaggio era molto delicato e che poteva anche mettere a rischio questo tipo di operazione, poi sentirete qual è. Io questa sera appunto colgo l'occasione per dare alcuni elementi che servono per conoscere l'andamento delle nostre due aziende. Parlo prima di quello che la nostra EBB Energie è riuscita a fare in questi mesi con un grande lavoro di trattative avvenute con l'ACEL Servizi di Lecco. Voi sapete, questa sera tra l'altro lo andremo a deliberare, è partito tutto il processo attorno all'ATEM legato alla fornitura del metano nell'ambito che vede il comune di Sondrio essere il comune capoluogo e che interessa tutta la provincia di Sondrio, l'Alto Lario, Colico compreso, e anche Campione d'Italia. Questo ambito dovrà vedere attraverso una gara d'appalto un unico fornitore che fornirà tutto questo sistema. Avete letto sui giornali che a Sondrio, ai noi, è toccato essere comune capofila, ma dico ai noi perché è un onore essere capoluogo, l'unico capoluogo dentro in questo ambito, ma potete immaginare intanto la complessità dell'operazione, perché interessa oltre 130 comuni con assolute diversità di sistema di impianto per quanto riguarda la fornitura. Però avviato questo, è assolutamente doveroso che ci si metta nelle condizioni di creare lo strumento, di avere a disposizione lo strumento che possa permettere anche una partecipazione a questa gara, e quindi la EBV Energie, che oggi fornisce l'ambito di Sondrio per quanto riguarda il metano, ma che è anche un importante strumento, una importante azienda che vieppiù si sta allargando nella fornitura di energia elettrica, ha lavorato in questi mesi assieme all'ACEL Servizi di Lecco, che fa parte della holding, l'Ario Holding di Lecco, che è una delle più importanti di società di fornitura di metano del nord Italia. Oggi la EVV acquista a prezzi estremamente interessanti il metano da questa società, ma la possibilità di fondere le due società era un percorso che noi ritenevamo essere molto importante, intanto perché alla fine di fronte a questo scenario in cui bisogna partecipare alle gare è utile avere lo strumento per partecipare avendone anche le dimensioni. Quindi dico che comunico in questa occasione che l'1-3 del 2012, il 1 marzo, le due società firmeranno qui a Sonda al notaio. 2013, sì, è scritto 2013, ma ovviamente 2013, firmeranno dal notaio lo scambio di partecipazioni. Questo porterà l'Acer Servizi a possedere il 49% della EVB Energie, mentre noi entreremo la EVB Energie col 3% nell'Acer Servizi. Questo evidentemente è un'operazione che ritengo molto importante, perché entriamo insieme a questa società con grandi possibilità di partecipare certamente a acquisto di metano a livelli interessanti, di partecipare al contempo alla gara che interesserà il nostro territorio, ma al contempo di essere assolutamente certi che per esempio questa Acer Servizi di Lecco possa vincere quell'area che oggi in qualche modo lei serve, che è quello di Lecco, dove lì è l'unica, mentre le altre aree sono aree, per esempio la nostra, fortemente interessate dalla presenza dell'Enel, che gestisce già e che fornisce metano, per la zona dell'Alto Lario e una parte anche attraverso tutti i vari passaggi che sono avvenuti, che con trasformazioni Arca al gas ha portato a essere i fornitori molto importanti nel nostro territorio. Quindi questo passaggio, che ovviamente comunico e che non è che si è voluto tenere nascosto, ma potete immaginare che delicatezza di operazione potesse comportare, è utile. Però anche questo, per la valutazione dei concambi, di come si è arrivate nelle operazioni, per come sono le valutazioni, saranno ovviamente oggetto della comunicazione che in commissione i vertici della nostra azienda faranno alla commissione stessa. Però io mi permetto di dire di essere molto lieto di questa operazione, perché più volte come atto di indirizzo noi tutti insieme avevamo detto che la nostra azienda trovasse la possibilità di non chiudersi in se stessa, ma di trovare tutte le sinergie operative che le permettessero non solo di sopravvivere ma di allargare la propria operatività. E un elemento che mi pare però altrettanto interessante è per quale motivo Lecco ha scelto di avvicinarsi alla nostra azienda, perché oggettivamente se c'è da vendere solo il metano, che cosa ci interessa? In realtà quella Acer Servizi non si occupa tutt'oggi di vendita di energia elettrica, ma sarebbe fortemente interessata a poter partecipare alla questione dell'energia elettrica, e quindi la nostra azienda che attualmente vende energia elettrica è diventato un elemento interessante, quindi possibilità operative e di sinergia su questi due settori. È inutile dire che uno degli elementi, non di debolezza, ma innovativi della nostra azienda, una novità, era che sulla vendita, da un'abitudine di monopolio in cui ciascuno ormai a Sonda andava per forza dalla ASM a acquistare a suo tempo il GPL, che era GPL, giusto? Sì, prima del metano c'era GPL, il bombolone, poi si è passato al metano. Oggi in realtà, proprio nel passaggio alla metano, c'era in giro molta concorrenza, privati si proponevano con varie soluzioni a darti i servizi oltre che il metano stesso. Lecco su questo è fortemente, molto forte sulla promozione di mercato, sull'entrata nella vendita, e quindi noi facciamo sinergia. Che cosa ha portato che alla fine direi sta dentro nei CDA? Con questa compartecipazione, questo scambio, Lecco ha un consigliere nella nostra azienda, e al contempo la nostra azienda ha un revisore dei conti nell'azienda di Lecco. È chiaro che questo voi potete poi nella commissione verificherete la complessità dell'ACEL Servizi e dell'Ario Holding, perché lì dentro ci sono tutti i comuni della zona del Lecchese e non solo la zona del Lecchese, ci sono società sempre di origine pubblica che sono state inglobate, quindi evidentemente i CDA di quella realtà sono molto complessi e quindi era con un 3% sostanzialmente impossibile avere nel Consiglio di amministrazione. Il fatto di avere un revisore dei conti nel Collegio dei Revisori dei Sindaci non è cattiva cosa, la ritengo parimenti importante. Queste sono la comunicazione che io mi sento di fare in questa occasione. Dall'altra parte voglio minimamente, vabbè, è inutile dire che a conferma di un percorso molto interessante che già allora avevamo definito di costituire la SECOM come azienda di valle per quanto riguarda i rifiuti e per quanto riguarda il ciclo integrato delle acque, il fatto che la VV si dedicava alle tipologie, diciamo, al core business dell'energia elettrica e del metano, evidentemente questo percorso lo rende, questa scelta di collegarsi con l'ECO lo rende a mio parere ancora più completo oltre che virtuoso. Passando alla SECA, voi sapete che c'è in atto la questione dell'ATO, che è molto lenta per un certo verso, per quello che mi ricollego alla questione dell'ATEM, è un percorso molto lento che ha oggettivamente qualche rallentamento perché la complessità dell'organizzazione non è poca cosa. Io comunico con estremo interesse che la SECAM sta, almeno per quanto riguarda il ciclo integrato delle acque, per merito anche dell'esperienza che ha portato in casa attraverso la SM che gestiva il ciclo integrato delle acque, assoluta novità per la SECAM sta vieppiù portando in casa la gestione del ciclo integrato delle acque di tanti comuni, oltre che di Sogno, che di Morbegno e di Tirano, di tanti comuni. Questo, secondo me, la mette nelle condizioni, nel momento in cui poi l'ATO sarà avviato, però già da adesso, di essere il soggetto, fortunatamente pubblico, fortunatamente creato dalle nostre comunità, quello che può di fatto già gestire il ciclo integrato delle acque, nel frattempo che si organizzi la complessità stessa legata all'ATO. E in questo contesto mi pare interessante che questa azienda, non solo come avete sentito nell'assemblea che c'è stato del controllo analogo, quello di definire le tariffe, di non aumentare le tariffe dei rifiuti, ma anche quello che il ciclo integrato delle acque permetterà al Comune di Sondrio di fare qualche ragionamento sulle proprie tariffe, oltre che invogliare, suggerire e spingere una maggiore attenzione sul ciclo integrato delle acque stesse da parte di altri comuni che, passando da una gestione in economia, possono invece passare a una gestione, direi, più non industriale, ma più vicino a quelle che sono le reali esigenze dei cittadini. Quindi credo che tutto quello che insieme abbiamo fatto sulle due aziende di cui noi siamo in un caso 22% dico la SECAM, in un altro il 40%, mi pare che il percorso che tutti avevamo in qualche condiviso, tutti condiviso in questo Consiglio Comunale e nella Commissione, continui e prosegua con evoluzioni interessanti. Dico anche che tutti insieme dovremo prepararci per quell'assemblea di SECAM, in particolare di aprile, in cui ci sarà il rinnovo del CDA. Ma le novità assolute sono che le nuove normative che impongono situazioni attorno ai CDA assolutamente particolari, non so se così sarà definito, ma mi pare di poter dire che il CDA della SECAM sarà composto da 5 membri, 3 di questi dovranno essere dipendenti degli enti locali che sono azionisti di questa società interamente pubblica, che avranno compito di controllo in relazione al fatto che le nuove normative impongono, lo vediamo anche stasera nella delibera, nei controlli di gestione, impongono assolutamente che gli enti locali abbiano sotto mano costantemente l'andamento economico di quelle società, perché qualsiasi elemento negativo che dovesse presentarsi nelle società controllate si riverbera automaticamente anche sull'ente locale. Voglio ricordare stasera che notizie veramente preoccupanti per gli amministratori da qui in avanti, ma non solo di Sondrio ma degli altri, che le Corti dei Conti hanno chiesto ad alcuni comuni, agli amministratori di quei comuni che hanno sforato il patto di stabilità, di risarcire in proprio il danno erariale che è stato. Questo è un elemento positivo per un certo verso, però dall'altra parte non è che tutti siamo sereni, ma vuol dire che ancora di più quel sistema di controllo a cui facevo riferimento nelle aziende attraverso i dirigenti sarà assolutamente necessario, e quindi sarà sempre più necessario che tutto il sistema dei comuni abbia figure che abbiano capacità e professionalità per seguire al meglio gli amministratori in questo compito estremamente delicato, e quindi coinvolge anche tutto quel sistema di riorganizzazione istituzionale, perché solo riorganizzando gli enti locali, cioè gli enti locali minimamente dimensionati, potranno permettersi di avere figure sempre più capaci e attenti a svolgere questo compito. Quindi di fronte a quello scenario vedremo tutti insieme quali saranno le soluzioni più interessanti nell'interesse ovviamente di ogni singolo utente e cittadino di questi servizi, ma ancora di più del fatto che il Comune di Sondrio ha delle proprietà che deve mantenere e valorizzare dentro le due aziende, e che ovviamente non devono essere oggetto o semplicemente di utili, ma evidentemente, siccome attengono a certi servizi pubblici, l'importante è che questi costi dei servizi non siano alti, e dall'altra parte però si sia una gestione delle stesse strutture da un punto di vista tecnico il migliore dei modi. Quindi questa mia comunicazione serve per dire: guardate che abbiamo davanti tutta una serie di questioni che la commissione competente affronterà nei prossimi mesi, prima delle assemblee di aprile delle due aziende. Credo di aver più o meno comunicato tutto quello che avevo in mente, e avremo occasione nel dettaglio delle prossime commissioni di affrontare appunto in un modo dettagliato le questioni, non solo queste relativo al concambio delle due aziende, ma altre questioni che saranno importanti da qui in avanti. Grazie.
Grazie. Passiamo allora all'interrogazione del consigliere Tacelli, avente ad oggetto teatro sociale, accertamenti della Corte dei Conti.
Allora, la interrogazione ha due momenti diversi, come del resto ha due momenti assolutamente diversi la lettera che ha mandato la Corte dei Conti al Comune di Sondrio. Per la prima parte io mi permetto di ricordare che io, assieme all'assessore al bilancio e al dirigente dei servizi finanziari, siamo stati il 26 luglio 2012 presso la Corte dei Conti della Lombardia e abbiamo fornito alla Corte tutte le giustificazioni in merito a quanto sopra richiamato nell'accertato. Tra l'altro tutta la documentazione poi è stata consegnata anche a organi diversi che ne hanno fatta richiesta, e siamo assolutamente convinto, io sono convinto, che tutte le documentazioni e le controdeduzioni che sono state prodotte alle osservazioni avranno riscontri positivi. Per quanto riguarda poi il debito a cui fa riferimento la Corte dei Conti, di 966.000 euro erotti dalla Società Teatro Sociale, noi abbiamo mandato una memoria il 25/07/2012 e riteniamo che questo sia più che soddisfacente per quanto i quesiti sono posti. Dall'altra parte, appunto, la seconda parte fa riferimento a un'altra questione, cioè il Comune viene invitato ad assumere iniziative per verificare i rapporti di debito e credito e le loro scadenze temporali. In merito, il dirigente del settore dei servizi finanziari, il 5/02/2013, ha richiesto tutta una serie di documentazioni che saranno poi allegate nel rendiconto 2013. e 12. Ovviamente i rilievi che la Corte dei Conti attraverso un invito fa al Comune di Sondrio, noi ovviamente ne abbiamo preso atto e ci siamo anche attivati. Ricordo, non in questo, ma nelle altre occasioni in cui venivamo invitato, il Comune di Sondrio veniva invitato a sciogliere la società Teatro Pedretti, il Consiglio Comunale ha sciolto la società Teatro Pedretti, quindi quell'invito che allora era un invito in realtà è diventato un atto che noi tutti insieme abbiamo fatto. La questione poi che veniamo invitati a seguire tutte le procedure per controllare le società partecipate, l'ho accennato prima, ma sarà anche oggetto della delibera che è proprio in questo Consiglio Comunale. Voglio fare solo un piccolo inciso in relazione ai rapporti con il Consorzio Turistico di Sondrio. Mi permetto di dire che in quella sera, in quella sede, quando abbiamo fatto l'audizione, in quella sala, siamo stati sentiti dopo il Comune di Milano, dopo la provincia di Milano, i cui bilanci non quadravano addirittura per qualche centinaia di milioni di euro, perché avevano in ballo la vendita della SEA rispetto agli aeroporti o le altre cose, e lì le risposte non mi paiono oggi siano state sufficienti o soddisfacenti, tant'è che mi pare che non abbiano venduto. Io mi sono sorbito le 2 ore e mezza di giustificazioni di quei 2 enti e essere interrogato su quale motivo il Comune di Sondrio nel consorzio turistico partecipava a una perdita di 50.000 euro, mi sono sentito molto ricco e ho anche e ho dover dire che, premettendo che il consorzio turistico, segnalavo a loro, evidentemente è lo strumento che un territorio turistico ha a disposizione per fare un minimo di promozione, il fatto poi che nel bilancio di quest'anno non ci fosse più quel debito e questo debito è stato azzerato, perché anche i dipendenti del consorzio turistico si sono lì a vendere i biglietti dell'autobus, testimonia veramente una modalità di lavoro che veramente... E quindi il fatto che richiamino ancora la storia del consorzio turistico in cui il Comune di Sondrio è dentro, ma ci sono altri 100, Presidente, quanti soci sono? Un centinaio di soci, dividendo 50.000 euro diviso i centinaia di soci, sono qualche centinaio di euro che toccano il Comune di Sondrio, che non toccheranno più perché sono ovviamente azzerati, però diciamo, questo testimonia che insomma c'erano situazioni un po' singolari. Vabbè, al di là di questo inciso, dico che tutti gli inviti che sono stati fatti noi ottemperemo e iniziamo già da questa sera, non solo perché non l'abbiamo iniziato, i nostri uffici lo fanno da mo' di quello di controllare tutte le situazioni, ma sicuramente approvando stasera il regolamento rafforza anche formalmente il sistema integrato di controlli interni. La questione dell'invito di andare all'ufficio, come cavolo si chiama, l'ufficio lì delle entrate per verificare la questione, rispondiamo che in realtà l'ufficio delle entrate è stato interpellato ben prima per condividere se quella scelta che noi andavamo a fare sulla liquidazione e il passaggio nel Comune di Sondrio della società Teatro Pedretti era condivisa. Era assolutamente condivisa, anche perché il parere era frutto di un parere di società specializzate in tal senso, che ha ritenuto che la valutazione di azienda rispetto a una società di proprietà meramente immobiliare era la soluzione migliore. Questo ha ovviamente portato al pagamento di quello che assieme all'ufficio delle entrate si è ritenuto corretto e congruo, e quindi riteniamo che non sia proprio il caso di andare a sentire a posteriori, perché confermeremo e lo metteremo e l'abbiamo anche messo per iscritto che questo tipo di controllo è stato fatto ante, perché sappiamo che è meglio farlo prima e che sia questo passaggio condiviso, e quindi passaggio della società Teatro Pedretti delle proprietà di questa società al Comune di Sondrio sono già avvenute, le abbiamo depositato con atto notarile e anche quindi con una certificazione di corretto procedimento da parte del notaio stesso. Quindi riteniamo che quanto sono stati gli inviti, non solo sono inviti che sono stati accolti come impegno, ma sono in larga parte stasera, poi completeremo con l'approvazione di questo regolamento, lo completeremo assolutamente. Quindi sono assolutamente convinto che le osservazioni che ci sono state fatte e gli inviti sono stati assolutamente ottemperati.
Grazie. Consigliere Tacelli.
Ma io spero che le considerazioni esposte più che da me siano accettate ovviamente dalla Corte dei Conti, che dovrà vagliarle. Ovviamente gli accertamenti sono piuttosto pesanti sotto certi aspetti. A suo tempo era già stata data risposta, stupisce che ritornino sulle stesse tematiche. L'auspicio è che ovviamente tutto vada a chiudersi positivamente per il Comune, proprio per evitare quello che si dice nell'ultimo punto degli inviti, cioè quello di un'incidenza negativa sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Comune. Questo è un auspicio e io spero che le risposte siano sufficienti. Così come credo che forse, ecco, particolare attenzione debba essere data anche a quell'invito di cui al punto 2, cioè che anche le società partecipate ovviamente ottemperino a tutte quelle che sono le obbligazioni, tra virgolette, previste dal codice dei contratti e degli appalti pubblici, perché tutta la gestione sia sempre trasparente e improntata alla massima pubblicità. Ecco.
Grazie. Prima variazione al bilancio di previsione 2012, rideterminazione saldo obiettivo del patto di stabilità 2013-2015. La parola all'assessore Busi.
Sì, questa sera andiamo a portare alla vostra attenzione e all'approvazione la prima variazione di bilancio dell'esercizio 2013. È una variazione di, diciamo, rilevanza non eccezionale, però è obbligatoria in quanto dobbiamo recepire da una parte le variazioni che nel passato consiglio abbiamo visto sul programma delle opere pubbliche, in più andava finanziato, diciamo, delle maggiori spese che si prevedono di dover sostenere per delle pulizie dei vari edifici in carico al Comune, quindi andiamo a presentare questa variazione. Questa variazione porta anche nella documentazione che è stata fornita una modifica al saldo dell'obiettivo del patto di stabilità, che peggiora leggermente rispetto a quello che avevamo definito durante il bilancio di previsione 2013 a dicembre, in quanto la norma che è intervenuta nel frattempo prevede che gli anni di riferimento per calcolare appunto l'obiettivo del patto slittano di un anno, e di conseguenza automaticamente gioco forza che entrando un anno successivo la spesa ha un leggero aumento, di conseguenza la media del triennio è leggermente più alta e di conseguenza andiamo a rifare i conteggi e a ripresentare il nuovo prospetto, che poi ha come ultima pagina della proposta di delibera c'è il prospetto allegato, dove si vede che il patto con le previsioni che abbiamo messo in campo viene rispettato. La differenza per memoria era, per il 2013 erano 2.025.000 euro, diventano 2.113.000 euro, e nel 2014-15 erano 2.020.000, diventano 2.108.000, quindi c'è 80-90.000 euro in più come saldo obiettivo. I parametri, le percentuali usate sono quelle che per adesso sono in vigore, potrebbero essere modificate da comunicazione dello Stato. Chiaro che sembrava fossero più basse, ma poi entrando nel patto di stabilità i comuni fino a 5.000 abitanti hanno dovuto ripartire il taglio, quindi sono stati ulteriormente penalizzati i comuni grossi, per far beneficiare un attimino i comuni piccoli. Andando nello specifico della appunto della variazione, vedete che nelle entrate di parte corrente vediamo un aumento di 12.000 euro che sono frutto dei dati accertati riguardo alla pista di pattinaggio. Poi c'è un aumento di 1.179 euro dalla regione Lombardia, mentre poi c'è tutta una serie di spostamenti, che quello che avevamo detto, che sono stati anche presentati dall'assessore al mio fianco, nei lavori pubblici, dove sono cambiati le tipologie di finanziamento, e nel caso della regione passa da 180.000 diventa un'entrata di 200.000, e l'altro dalla comunità montana, era 50.000, diventa dalla provincia di 70.000. Queste entrate le troviamo chiaramente ripartite sul prospetto della spesa, dove vedete che ci sono nel titolo 1 questi aumenti per le spese di pulizia, che il totale delle 3.500, 3.500, 7.000 sono i famosi 12.000 di entrata, e sotto ci sono gli spostamenti corrispondenti alla modifica che ci sono stati nella spesa. Quindi questa è la variazione, ripeto, obbligatoria farla, perché servivano queste cose, serviva l'aggiornamento del prospetto del patto.
Grazie assessore, ci sono interventi? Consigliere Camurri.
Sì, beh, niente, solo per confermare il nostro voto di astensione su questa delibera, che di fatto ha l'importanza solo di prendere atto della variazione dei termini del patto di stabilità, ma come contenuti non presenta se non i 12.000 euro di... la presa d'atto dei 12.000 euro del contributo che viene dal pattinaggio di Piazza Garibaldi, quindi nulla da dire a riguardo, grazie.
Grazie, altri? Consigliere Tacelli.
Sì, come deliberazione effettivamente non presenta elementi di natura sostanziale. Come chiedevo in sede, diciamo, di commissione, volevo sapere se era noto alla fine l'importo relativamente alla pista di pattinaggio in termini di costo effettivo per il comune. Visto che le delibere di bilancio sono un'ottima occasione per fare cenni di natura politica, allora faccio questa considerazione, che è, diciamo, uscita dalla stampa di recente, quindi mi fa piacere dirla, no? Nell'ultimo anno siamo stati abituati un po' a questo stillicidio del comune di Sondrio da parte dei mass media. La tassazione comunale più alta in Italia, nonostante, diciamo, i livelli di discussione, o meglio di evasione, tra i più bassi in Italia. Gli asili nido con le tariffe più alte, Sondrio con il costo di servizi elevato, ma nonostante ciò non entra nei comuni virtuosi. Ancora il fatto che il comune di Sondrio ha perso nella classifica annuale del benessere 11 posizioni, e da ultimo questa qui dell'11 febbraio, che è un po' già nota a tutti, che riguarda i fabbisogni standard della burocrazia. È sempre stato detto che vi è una difficoltà ovviamente nell'operare dei tagli in relazione al fatto che già tutto il tagliabile era tagliato. Stando, diciamo, a questa analisi elaborata dalla COPAF, che è la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, parrebbe però che il comune di Sondrio non sia così virtuoso neppure da questo punto di vista, collocandoci al 36° posto, dove però chi va meglio è quello all'80°. Sostanzialmente da questa analisi cosa risulta? Che vi è un differenziale fra la spesa effettiva e il fabbisogno standard superiore al 14%, con una spesa quindi superiore di 500.000 euro per la copertura, diciamo, delle spese legate ai cosiddetti servizi generali, che sono i servizi tecnici, anagrafe, stato civile, servizi elettorali, leva. Cosa vuol dire? Che ci sono 500.000 euro di spesa superiore rispetto a quello che il governo ritiene essere la spesa media che dovrebbe essere sostenuta dal nostro comune. Ora, io non so le modalità tecniche e scientifiche con le quali questi valori vengono determinati. Resta il fatto che, innanzitutto, non è un dato meramente statistico, perché questo fabbisogno standard verrà tenuto in considerazione prossimamente per definire i tagli ai comuni, o meglio per definire i trasferimenti ai comuni. Quindi significa che laddove c'è una spesa maggiore al fabbisogno, il taglio sarà superiore, quindi inevitabilmente ci penalizzerà. Quindi vuol dire che abbiamo una doppia penalizzazione, per un costo superiore al necessario e secondo per un taglio superiore che andremo a subire per una spesa superiore. Quindi questa è una notazione politica che però penalizza non solo la maggioranza, nel senso che ovviamente, tra virgolette, è una sconfitta, ma penalizza il comune che andrà a subire delle conseguenze negative per delle spese su cui si deve intervenire.
Altri? Consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente. Solo per sottolineare il voto favorevole del gruppo della Lega Nord, in quanto abbiamo notato che le variazioni servivano, no? E tra l'altro ho sottolineato la mitigazione del rischio in via Fracaiolo, quindi la rinaturalizzazione del tratto di canale Colatore e poi il trasferimento da parte della provincia per il ripristino del collegamento ciclopedonale Mossini-Arquino. Non può che vederci favorevoli, per cui ribadisco, il nostro voto sarà favorevole. Se il Presidente me lo consente, vorrei rubarle un minuto, Presidente, perché poi ci sarà un po' di gazzarra, no? No, nel senso buono del termine, vorrei sottolineare l'apporto che 5 consiglieri del Comune di Sondrio daranno alle prossime elezioni: Gemma Simonini, Nico Sava, Maurizio Piasini, Andrea Massera, Cinzia Cattelini. Io li ringrazio perché in fondo vuol dire è un atto di coraggio mettersi, ecco. E naturalmente un grosso in bocca al lupo a tutti. Grazie.
Beh, direi che invece di gazzara c'è stato un applauso, per cui ben venga questo suo intervento. Consigliere Zanesi.
Sull'argomento in sé penso che siamo tutti d'accordo, già ho sentito gli interventi anche di chi è in minoranza. Volevo condividere quello che ha detto l'Arnaldo, sicuramente aggiungendo anche i miei in bocca al lupo a tutti, però volevo anche fare una piccola riflessione su quello che ha detto il consigliere Tacelli a margine delle sue considerazioni. A me pare che ci sono queste statistiche che sicuramente sono altalenanti spesso per il comune, ma proprio un ragionamento che dovremmo fare tutti insieme e che abbiamo convissuto dentro queste pareti ormai per quasi 5 anni, qualcuno anche di più, è un po' tracciare non una, direi, una considerazione di respiro corto o di attualizzazione di alcuni argomenti come quello che ha portato, ma andare un po' nell'arco di tempo a considerare tutta l'evoluzione dell'aspetto finanziario e del rapporto fra i comuni, lo Stato, e quindi essere magari più oggettivi, non tanto rivolgendosi a delle statistiche che hanno il loro valore sicuramente, ma che sono un po' rapsodiche e transitorie. Io sarebbe facile dire che c'è in Banca d'Italia una certa cifra che il Comune di Sondrio e altri comuni che non sono magari virtuosi avrebbero a disposizione per far riprendere l'economia anche, direi, territoriale. Io credo che su questo sentirci fare dallo Stato un po' così le analisi sulle situazioni dei comuni, almeno per quel che riguarda il nostro, poi avrà ragioni in altre situazioni, è un po' il sapore strano, un po' triste anche, perché oltre che aver convissuto, direi, attraverso quello che è l'analisi del nostro bilancio, situazioni un po' valtellinesi come atteggiamento, e quindi di attenzione massima a tutto quello che c'era, aver salvaguardato i servizi territoriali, io sottolineerei questo aspetto che è estremamente importante, cioè aver salvaguardato al di là di quelli che sono gli andamenti della spesa, un po' tutti i servizi, specialmente quelli che dichiariamo alla famiglia, spesso tutti in queste occasioni si riprende anche nelle tornate elettorali la famiglia con tante A, però le vere situazioni sono poi gli atteggiamenti concreti amministrativi, per cui tutti questi servizi il Comune di Sondrio è stato in grado, con molta fatica devo dire anche, però di salvaguardarli. Quindi ecco, su questo io sarei più attento a un'analisi complessiva, e poi su questo le classifiche dovrebbero anche smuovere, rimuovere alcuni ostacoli, come quello che citavo prima, che dovrebbero in qualche modo far rivedere anche questo patto di stabilità in un certo senso, perché ci sono comuni che sono virtuosi stranamente, che magari hanno anche storie diverse dal nostro, però ovviamente noi siamo partiti con questa amministrazione da una situazione politicamente precisa, ereditata, che ha dato questa impostazione, io dico purtroppo, e qui quindi responsabilità politiche diciamo che sono non esclusivamente di questa amministrazione, che anzi è riuscita in qualche modo a contenere, pur con difficoltà e con anche qualche critica si può fare a livello di spese, però tutto quel giro dei servizi che a mio parere va posto come risultato molto positivo. Perché uno dei grandi problemi che ci aspetta, e poi concludo, oggi e in prospettiva, sarà quanto lo Stato riuscirà a garantire anche i suoi servizi sul territorio e quanto ha delegato in termini di transizione dei fondi finanziari ai comuni, che hanno dovuto sostituire anche momenti proprio sui servizi alla famiglia che lo Stato ha abbandonato anche in corso d'esercizio. Per cui ecco, io dico che questa è un'analisi che è un po' più complessa di quello che magari rileva una statistica tipo quella sempre degna di un giornale finanziario importante, ma che spesso non tiene conto di tempi lunghi e delle vicissitudini anche di questo comune, come penso di altri.
Grazie. Altri? Catolini, Cinzia.
Solo un brevissimo intervento rispetto a questa osservazione che ha fatto Tacelli. Condivido quello che ha detto il consigliere Zanesi. Volevo semplicemente dire che queste statistiche, che in realtà non so bene come siano state costruite, perché sui costi standard la materia è ancora in divenire e non è che sia molto chiara, però credo che utilizzare questa statistica per dire così tranchant che il comune non ha fatto quello che doveva fare e ne esce male, penso che non sia corretto, nel senso che dal punto di vista dei costi la situazione che noi abbiamo trovato quando ci siamo insediati era assolutamente negativa, e dal punto di vista economico eravamo messi proprio male, il patto di stabilità non era stato rispettato dal commissario. Tra l'altro in quel caso mi viene da ridere, non so chi dovrebbe restituirle quei soldi, perché sinceramente il commissario, lo Stato, non lo so, non so chi dovrebbe restituirle, con la segretaria. Però noi abbiamo fatto degli sforzi, è ovvio che questa statistica, adesso io non la conosco in dettaglio, dovrà essere analizzata. Se parla di costi generali, di costi fissi, credo che bisogna anche ragionarci, perché i costi generali e i costi fissi sono il personale, quindi bisogna ragionare un attimo su quello, su cos'è, perché se è personale non è che uno può licenziare, adesso non lo so, non conosco, però da lì a dire che il comune non è stato attento e che ha 500.000 euro di sprechi che quindi corrisponderanno a dei tagli, mi sembra veramente una forzatura assolutamente da respingere. Grazie.
Grazie. Altri? Massera.
Brevissimo commento all'intervento della collega Catelini. I numeri non dovrebbero però avere colore. Se l'analisi della precedente amministrazione da parte vostra si basa su dei numeri, allo stesso modo i numeri vanno rispettati anche quando dipingono una realtà che magari può dar fastidio a chi amministra. Quindi i numeri del dissesto dell'amministrazione precedente, i numeri, voglio dire, numeri sono numeri, non hanno colore, non sono né simpatici né antipatici. No, perché siccome stavi cercando di interpretare bisogna vedere, d'accordo, i numeri sono numeri, quindi credo che non si... Ma ho capito, ma i numeri sono numeri e non hanno colore, volevo dire solamente questo, quindi rispettiamo i numeri quando dipingono una realtà di dissesto reale che è stata quella della, provocata da un commissariamento, e rispettiamo anche i numeri, poi approfondiamoli insieme da parte di un autorevole giornale che ci mette in una classifica. Dopo approfondiamoli, i numeri vanno sempre approfonditi, però merita rispetto sia in un caso che nell'altro. Non hanno colore i numeri.
Nessun altro? Sindaco.
L'argomento è troppo importante perché non possa e non debba essere affrontato conoscendo nel merito che cosa voleva dire quella classifica. E siccome l'altra notte ho sognato che non avevo la laurea in medicina, ma avevo fatto solamente il ragioniere, mi sforzo di far capire anche a chi è ragioniere che le questioni o si affrontano e si conoscono nel merito, ma non sto dicendo a te ragioniere, a chi ha detto che faceva un commento politico. I commenti politici di questi giorni non tengono conto di quello che invece è la realtà. E allora quella classifica comporta sicuramente un vantaggio. Io firmo subito di essere in quella posizione, perché il taglio, secondo quella classifica che ottiene il Comune di Sondrio, è irrisorio rispetto ai tagli che qualcuno racconta che qui si è penalizzati, non va bene. Il taglio lo firmo subito e racconto cosa dice i dati. Intanto c'è un elemento che deve essere conosciuto a tutti. Lì dicono cosa ha speso un comune, nel senso che cosa ha pagato. Torino è in default, non ha pagato nessuno e risulta essere il più bravo perché non ha pagato. Napoli, pur non pagando, c'ha ancora di più da pagare. Volevo dire, quindi, la classifica di... Ma non devi rispondere, se uno ti dice una cosa e tu ti metti a rispondere, ma certo, io sto parlando, poi parlerà anche lei. Ma non sto parlando di te, sto parlando di qualcun altro. Ma non sto parlando a te, ho fatto il commento politico. Allora, la questione è che, entriamo nel merito della questione. Lì chiedono ai comuni quanto hanno pagato per personale, servizi. Il Comune di Sondrio, che risulta essere uno dei primi, se non il primo in Italia, per la celerità dei pagamenti, perché questo è un altro elemento, evidentemente se chiedono che cosa è stato pagato, cioè speso, risulta essere in una situazione. Torino non ha pagato fatture da mo, e quindi risulta quello che vedete, però che taglio hanno fatto a Torino. A Sondrio faranno un taglio che percentualmente io sottoscrivo. Quindi quelle classifiche, lo dico in tutta sincerità, ma da leghista che ho io, servono a quelle scrivanie vuote di Roma per continuare a rompere le scatole ai nostri uffici, che sistematicamente devono continuare a mandare giù dati, classifiche che vengono mischiate. Lì dentro ci sono dati del 2010, alcuni dati del 2011, c'è dentro di tutto e di più, e vengono assemblati con modalità assolutamente discutibili e assolutamente complesse, perché se stiamo a chiedere, scusate, ma i dati del personale, noi abbiamo messo dei dati del personale, della polizia locale, delle varie cose, che sono da loro stati assemblati in un modo assolutamente diverso da come in realtà sono stati declinati nei comuni, tant'è che dopo che è uscita questa classifica, comuni intorno, preoccupati anche dalle mie affermazioni, dicendo che io non riesco più a capire cosa continuano a chiederci questi dati per i costi standard, quando in realtà continuiamo a mandarli giù. Ma continuiamo a mandarli giù, risultiamo, patto di stabilità che non c'entra niente con questo, risultiamo a posto in ordine con i conti, paghiamo secondo quello che ci viene detto l'Unione Europea, non abbiamo in giro debiti, abbiamo 6 milioni di euro in Banca d'Italia, non possiamo spenderli, e risultiamo essere, secondo quello che diceva Tacelli con il suo commento politico, un comune in una situazione disastrata. No, noi stiamo dando tutti i servizi, vengono pagati tutti i fornitori, abbiamo un numero di dipendenti decisamente inferiore rispetto alle altre questioni, a altri comuni che ci sono in giro, abbiamo le aziende partecipate che non sono state l'occasione per prendere dipendenti che il comune non avrebbe preso, parenti o non parenti, e messi dentro nelle aziende pubbliche. È chiaro che in questo bailame questi continuano a sparare in giro pensando che non vadano bene. Le nostre aziende hanno sempre dato utili, giusto? Sempre dato utili, hanno contribuito. Oggi li facciamo con meno utili e riusciamo anche a dare servizi a dei costi che sono decisamente inferiori rispetto alla realtà. Fotografiamo molto modestamente la nostra realtà in base a quello che emerge. Oggi era una variazione di bilancio. valutiamo. Io ringrazio Bortolotti perché ha valutato la variazione di bilancio per quello che attiene alla vita amministrativa e ci sono elementi positivi che sono quelle cose che sono state aggiunte. Evitiamo, a mio modestissimo parere, di metterci dentro in un bailame di questioni che veramente sono complicate e soprattutto se non conosciute ti portano a fare affermazioni, chiamiamole così, politiche, che sono perlomeno singolari. Il nostro comune va bene. Poi si è partiti da una situazione di difficoltà perché c'era stato il commissario e la segretaria. Cosa abbiamo fatto tutti insieme in questo consiglio comunale? Abbiamo portato avanti quel mantenimento dei servizi, abbiamo portato avanti il pagamento delle penali che ci erano capitate, nonostante questo siamo nelle condizioni di poter dare tutti i servizi, abbiamo fatto anche opere pubbliche, uno dice sono troppo poche, non sono troppo, sono le opere pubbliche che si sono fatte, la questione delle piazze che qualcuno ancora tira fuori, è stata fatta da un'amministrazione precedente, bene, non è che chi è arrivato ha detto siccome è stato messo le palle alla garberia o c'era il modulo della quarta casa di riposo, già con la gara d'appalto praticamente con definitivo, no, non la si fa. Si è proseguito un percorso che era nell'interesse della città. Allora, noi qui così qua ci guardiamo tutti in faccia e molto onestamente devo dire che al di là delle appartenenze politiche, nel merito delle questioni abbiamo elementi per dire che le cose che leggiamo sui giornali, che tra l'altro sono assolutamente discutibili, non c'entrano niente con la nostra città di Sondrio, oppure sono un elemento che servono a capire in che contesto nazionale siamo, però dall'altra parte dobbiamo anche essere coscienti di saperle leggere. Le affermazioni che ho sentito, non certamente da te a Massera, ma di un presunto commento politico di una situazione del Comune di Sondrio, è perlomeno un commento politico così, un po' particolare, e tra l'altro non è, come capita spesso in queste occasioni, il frutto di conoscenze nel merito delle questioni. E quindi quando qualcuno a Roma dice che noi spendiamo 400.000 euro in più rispetto a quello che secondo loro è su alcuni capitoli, sappia che noi abbiamo pagato quella cifra lì e altri non spendono perché non hanno pagato. Questo è un elemento essenziale per capire la situazione, che è oggettivamente diversa dalla nostra realtà. A Parma, non so Parma, ma a Napoli, a Torino sono in default, non possono fare. Quelli di Alessandria, gli amministratori, adesso devono pagare perché hanno fatto debiti. Noi qui dentro non ci sono situazioni di questo genere e credo che sia veramente un pregio, non di questa amministrazione, ma di tutti i percorsi delle amministrazioni che si sono succedute in questa città. Io sono sempre convinto che le cose sono qui in Consiglio Comunale. Quando vogliamo poi scherzare sulle grandi questioni nazionali, non scherzare, affrontare temi nazionali, facciamolo. Però nel momento in cui parliamo dei dati del Comune di Sondrio, atteniamoci ai dati di Sondrio e cerchiamo anche di conoscerne i veri contenuti del merito. Quindi se qualcuno fantastica che noi abbiamo spese del personale molto superiore a quello che sarebbe il calcolo, me scappa veramente rit. Mi scappa veramente lì, perché ogni tanto io Striscia Notizia o Iene le vedo anche, non mi pare che situazioni sul personale di quel genere come vengono raccontati ci siano a Sondrio, quindi anche su queste questioni. E non dimentichiamoci che alcune questioni che per esempio sono state sollevate negli interventi, cioè sui costi di essere comune capoluogo, evidentemente sono dei costi in cui noi sosteniamo. Poi se ci aiutasse il BIM, se ci aiutasse qualcun altro, sarei come me, detto in lingua locale, però queste cose non accadono e quindi ce ne facciamo carico e siamo lieti di fare questa cosa. Scusate un po' il fervore, però evitiamo.
Grazie. Consigliere Tacelli, per dichiarazione di voto.
Allora, io sono ragioniere, laureato in legge, conosco la materia. Ciò detto, la mia considerazione parte da quanto letto, che non è una statistica fatta dal Sole 24 Ore, ma fatta dall'organismo che all'interno del Ministero è deputato a definire quelli che saranno i tagli o i trasferimenti nei prossimi anni. Attualmente cosa avviene? Purtroppo che c'è un taglio lineare, sappiamo tutti, a prescindere dalla bontà dell'ente nella gestione della cosa pubblica, per cui si decide che deve essere tot, a Sondrio arriva una sforbiciata superiore rispetto a quello che avremmo qualora si tenessero conto tutti i fabbisogni standard. Nel caso specifico è stato valutato quello che è il fabbisogno standard sulla base delle spese medie di comuni aventi le medesime caratteristiche e della resa dei servizi prestati. Da questo studio, discutibile oppure no, che comunque è stata condotta da esperti, professionisti, risulta che si verifica questa situazione dove per spese, tra virgolette, di natura burocratica vi sono spese superiori del 14,3% al fabbisogno standard. Vero? Falso? Non lo so, si può entrare nel merito. L'osservazione è proprio legata a questa necessità, cioè quella che di fronte, qua dicono, a una spesa di 3,9 milioni e dall'altra un fabbisogno standard di 3,4, c'è da chiedersi, è vero, stanno sparando stupidaggini? Magari è vero. Per contro però, a fronte di una tale osservazione, è giusto fare degli approfondimenti. Peraltro queste analisi sono state condotte non solo dal Ministero, ma con la collaborazione dell'IFEL e dell'ANCI. Quindi voglio dire, non c'era solo il lato ministeriale, ma anche la rappresentanza comunale. E quindi è un'osservazione, il fatto che il sindaco si scaldi, va bene, però voglio dire, sono osservazioni che meritano di essere approfondite nelle debite sedi.
Quindi per la dichiarazione di voto cosa dobbiamo dedurre? Ha chiesto la parola l'assessore Busi.
Sono toccato in causa perché in effetti quando escono queste statistiche chiaramente quando sono poi come sembrerebbe negative, certamente non mi fanno piacere e cerco di capire gli elementi attraverso i quali si è arrivati. Questo articolo fa riferimento, allora, per definirsi così standard sono stati divisi in nove diciamo funzioni i costi dell'ente. Questo articolo ne prende in considerazione 4, quindi ne rimangono fuori altri 5 che fanno la sommatoria del 100% dei costi dell'ente, dei costi standard dell'ente. Questi questionari, 9 questionari che abbiamo trasmesso in scadenze temporali molto diverse, come diceva il sindaco prima, prendono in considerazione bilanci di anni diversi, quindi mi pare già strano che si possa fare dei calcoli prendendo il bilancio 2009, il bilancio 2010 e il bilancio 2011. In cui in 3 anni possono essere mutate delle situazioni che non stanno nel cielo né in terra. Nel nostro specifico poi io sono un po' andato anche a dettaglio per capire quale poteva essere il dato che sballava. Il questionario che abbiamo compilato riguardava uno dei 4, era l'ufficio tecnico. Costi del personale dell'ufficio tecnico, noi abbiamo comunicato i dati del costo del personale dell'ufficio tecnico. Poi dopo è arrivato da compilare il questionario che riguarda la viabilità e l'ambiente. Piccolo particolare che la viabilità e l'ambiente nel comune di Sogno sono nell'ufficio tecnico, di conseguenza adesso quando abbiamo poi comunicato e prenderanno in considerazione viabilità e ambiente avranno costo del personale zero e per cui quel dato o si modifica, per cui non prendendo dati omogenei, mandando il questionario in tempi diversi, con delle specifiche che sono abbastanza difficili da intraprendere, la validità di quei dati sono da prendere chiaramente con le pinze. Ripeto, se poi viene considerata presa la spesa come è stato detto addirittura, però ripeto il totale andrebbe fatto quando tutti e 9 i questionari sono caricati nel sistema e vengono dati i dati. In questo caso sono in questo modo perché ci abbiamo impiegato qualche giorno a cercare di capire come erano stati interpretati e come sono stati fatti, per cui su questo non mi preoccuperei. E comunque ripeto anch'io che firmo quello che firma il sindaco, se degli 8.000 miliardi che vengono tagliati ai capoluoghi di provincia a noi tagliano invece dei 600 con in previsione i 100 affetto da quella cosa, firmo subito.
Grazie. Consigliere Della Cagnoletta.
Ma il mio era una battuta, faccio presente, è vero, non ci sono più ragionieri di una volta, a Parmalat aveva i bilanci certificati. E ho detto tutto. Io non, a burocrazia ho fatto un paio di interviste per spiegare cos'è. Veramente, sono semplicemente dei posti di lavoro creati ad hoc. Grazie.
Grazie. Bene, se non ci sono più interventi, pongo in votazione la prima variazione al bilancio di previsione 2012 e rideterminazione saldo obiettivo del patto di stabilità 2013-2015. Astenuti?
Favorevoli? Chiedo scusa, ci sono sfuggiti gli astenuti, possiamo rivedere gli astenuti? Ah, ecco. E favorevoli? Sei favorevoli e 7 astenuti, quindi la variazione è approvata. Approvazione regolamento per il rafforzamento di un sistema integrato di controlli interni. La parola al consigliere Schena, presidente della commissione istituzionale.
Grazie presidente. Ecco, veniamo ad affrontare questo argomento che, come sempre quando riguarda un regolamento, è una questione sempre abbastanza un po', tra virgolette, noiosa. E per cui io non starei neanche a ripercorrere i vari articoli o anche perché vabbè, il testo l'avete, avrete avuto modo di leggerlo ed è anche molto ben spiegato nella proposta di delibera che è già stata distribuita. Quindi farei soltanto alcuni accenni. Questo regolamento sappiamo che nasce da un decreto legge, sappiamo anche che questo decreto legge è stato predisposto e approvato un po' sull'onda di certi avvenimenti, di certe vicende che hanno avuto anche stracci giudiziari dell'anno scorso, e ha come finalità quella di sottoporre i vari enti locali a dei maggiori controlli, onde evitare che possano esserci appunto situazioni sgradevoli come quelle che già sono state vissute. Ha già accennato anche il sindaco in una delle sue comunicazioni che anche questo regolamento avrà quella funzione di rafforzare determinati controlli che già ci sono e d'altra parte ecco, andiamo ad approvare un regolamento che è obbligatorio e questo obbligo ci è posto proprio dal decreto legge 10 ottobre 2012 numero 174 che è stato convertito nella legge 7 dicembre 2012 numero 213 e che ha come titolo proprio rafforzamento dei controlli in materia di enti locali. L'articolo 3 del decreto legge poi convertito l'articolo 3 al comma 2, perché qui tutto, come al solito adesso fanno dei testi di norme che sono estremamente difficili anche da leggere. Comunque stabiliva i termini entro i quali questi regolamenti dovevano essere approvati e in particolare diceva che i consigli comunali, cioè i vari consigli, dovevano adottare il regolamento e le rendite operativi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e bisognava dare anche comunicazione al prefetto della sezione regionale di controllo alla Corte dei Conti dell'avvenuta approvazione. Stabiliva, poi stabilisce questo decreto legge, che trascorso questo termine il prefetto avrebbe dovuto invitare gli enti che non avevano provveduto ad adempimento dell'obbligo, invitandoli a farlo entro 60 giorni. Se poi anche questi 60 giorni passavano inutilmente, si passava alla procedura di scioglimento del consiglio che doveva essere attivata dal prefetto. Il decreto legge, come ho detto, è del 10 ottobre 2012, quindi il regolamento avrebbe dovuto essere approvato entro l'11 gennaio 2013. Si è e siamo un po' in ritardo, però so che gli uffici hanno avvisato la prefettura che è stata posta in atto la procedura per l'approvazione del regolamento, tant'è vero che appunto non c'è stata nessuna messa in mora da parte della prefettura. Devo anche dire che il testo del regolamento è stato predisposto dagli uffici, in particolare dal segretario del nostro comune, dalla dottora Tirone, che devo ringraziare per il lavoro che hanno svolto, perché ci hanno sottoposto all'esame della commissione istituzionale il testo del regolamento, che è stato esaminato in due sedute di commissione. Nella prima seduta il segretario ci ha illustrato sia la norma, la fonte normativa, quindi il decreto legge di cui accennavo prima, e poi il testo del regolamento da loro predisposto. Già erano emerse alcune osservazioni che sono state verbalizzate con richieste di alcune modifiche, e poi la volta successiva, nella riunione successiva, sono state approvate e introdotte alcune modifiche che sostanzialmente riguardavano l'eliminazione dei termini inglesi che io non gradivo particolarmente, ma che però anche la Commissione ha condiviso, e poi altri due argomenti fondamentalmente, perché non siamo andati a toccare molto quella che era l'impostazione e l'impianto del regolamento. E c'era da stabilire alcune sanzioni di cui poi parlerò più avanti, e poi la data di entrata in vigore del regolamento stesso, perché sempre sulla base del decreto legge che sta alla base di questo regolamento erano previste delle diverse date di entrata in vigore delle varie disposizioni, cioè alcune dovevano entrare immediatamente in vigore, altre invece possono avere delle date differenziate a seconda del numero di abitanti dei comuni o degli enti locali, meglio, perché poi si applica a tutti gli enti locali questa disposizione, questa normativa, e cioè l'entrata in vigore è immediata per i comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti, al 2014 per i comuni fra i 50 e i 100.000 abitanti, per i comuni sopra i 15.000 abitanti, e rientriamo noi in questo caso, ovviamente avendo il comune di Sondrio circa 22.000 abitanti, l'entrata in vigore potrebbe essere fatta slittare al 2015. Per quello che riguarda i contenuti, ripeto, qui sono previsti tutta una serie di controlli che sono analiticamente regolamentati, si parla del sistema di controllo interno, della regolarità amministrativa contabile, il controllo di regolarità amministrativa, il controllo di gestione, il controllo degli equilibri finanziari, il controllo strategico, il controllo di qualità dei servizi erogati, la misurazione della soddisfazione degli utenti, il controllo delle società partecipate, la istituzione di un ufficio delle partecipazioni societarie, poi la tipologia di controllo, strumenti di monitoraggio, le varie comunicazioni fatte alla Corte dei Conti, e poi c'è una normativa, che poi vedremo magari un po' più a fondo, che è quella riguardante la pubblicità e la trasparenza per le cariche pubbliche. Ecco, per tutti quelli che riguardano i controlli sono previste appunto tutte le modalità che devono essere seguite alla fine di affinché possa essere esercitato un controllo su tutte le varie attività che riguardano il comune o più in generale gli enti locali. Invece c'è quella disposizione riguardante la pubblicità e la trasparenza delle cariche pubbliche, che sono disposizioni e norme che già esistevano all'inizio del Consiglio Comunale. Nella sua comunicazione il Presidente del Consiglio ci ha ricordato che ci sono dei termini, adesso a memoria non ricordo, entro i quali dobbiamo tutti noi consiglieri comunali presentare la nostra dichiarazione dei redditi, lo stato patrimoniale, l'elenco di tutti i beni mobili e di tutto il patrimonio mobiliare che abbiamo. Sappiamo però benissimo, e questo lo sappiamo perfettamente, che però non era prevista alcuna sanzione, per cui chi lo presentava e spontaneamente, volontariamente lo presentava bene, altrimenti per quelli che non presentavano questa documentazione non era prevista alcuna sanzione. Il decreto legge, di cui ovviamente ho già parlato diverse volte, ha invece imposto l'obbligo di introdurre nei regolamenti delle sanzioni per le ipotesi in cui queste dichiarazioni non vengano presentate o vengano presentate parzialmente. Si è quindi preso in considerazione, per quello che riguarda le sanzioni, la disposizione normativa che stabilisce, e questo è l'articolo 41 bis, secondo comma, così come modificato da questo decreto legge, che stabilisce che gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 20.000. Quindi, per quello che riguardava il minimo della sanzione, non si poteva fare nulla, perché è previsto per legge 2.000 euro. L'unica cosa sulla quale potevamo intervenire era il massimo, e dopo varie discussioni che ci sono state all'interno della Commissione si è stabilito di fissare il massimo in euro 10.000 per l'ipotesi di mancata produzione delle dichiarazioni di tutti i vari documenti previsti dal regolamento stesso, e invece la sanzione da 2.000, sempre perché il minimo rimane quello, fino a 5.000 euro per i casi di produzioni parziali delle dichiarazioni e dei documenti. C'era poi un'ultima sanzione per l'ipotesi di mancata produzione di particolari dichiarazioni, per il quale invece c'era più libertà per stabilire la sanzione, che in commissione è stata fissata da un minimo di 25 euro a 250 euro. Ovviamente ci sono state, vi lo ricordo, alcune discussioni in commissione in cui c'era anche abbastanza contrarietà su questa disposizione, con particolare riferimento al fatto che vi sia anche l'obbligo di presentare la documentazione relativa al coniuge e ai figli conviventi. A parte il fatto che lì basta che il dichiarante dica che non c'è il consenso e questo ostacolo è superato, ma quindi c'erano contrarietà anche sulla opportunità o sulla effettiva efficacia di disposizioni di questo genere per contrastare fenomeni, sappiamo che può essere quello della corruzione, dell'arricchimento da parte dei politici attraverso manovre strane, però al di là di come ciascuno lo può vedere, e se cioè sia preferibile la trasparenza e quindi la pubblicità di quello che è il proprio patrimonio, visto e considerato che si sceglie di svolgere una funzione pubblica oppure no, ma dico al di là di quelle che può essere le valutazioni che ciascuno di noi può avere, sta di fatto che c'è un obbligo al quale dobbiamo ottemperare, quindi che ci piaccia o non ci piaccia, abbiamo dovuto predisporre questa norma e questo regolamento andava fatto. L'ultima questione, ecco, diciamo un po' particolare, e sulla quale si è discusso, abbiamo poi adottato delle soluzioni, una soluzione che è quella che adesso andiamo a vedere, era sulla entrata in vigore, perché la stessa, sempre il decreto legge, stabiliva che alcune norme dovevano entrare in vigore immediatamente, altre potevano essere invece differite appunto a seconda del numero degli abitanti degli enti locali, come ho detto prima, al 2014 o al 2015. Si è quindi stabilito, per quello che riguarda la normativa di cui è l'articolo 15, che è relativa fra l'altro all'entrata in vigore, si è detto che il regolamento entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione, che è quello previsto dall'articolo 14 dello statuto comunale, a eccezione, che avevo posto delle eccezioni, delle norme contenute negli articoli 7 e 14. L'articolo 7 riguarda il controllo strategico e l'articolo 14 invece quello che riguarda la pubblicità e la trasparenza delle cariche pubbliche, quindi quello relativa al patrimonio di ciascun amministratore, che abbiamo detto entreranno in vigore con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, posto che oramai questo è agli sgoccioli, sta per finire, mi pare di ricordare che le elezioni saranno i primi di maggio, io ero via, ma mi pare aver sentito
fine maggio, 26 e 27 maggio.
26 e 27 maggio, ma quindi oramai abbiamo ancora due o tre mesi davanti e poi finiremo, quindi si è detto, vabbè, pare che ci sono i tempi di pubblicazione e quindi entreranno in vigore con il nuovo Consiglio Comunale. Per quello che riguarda invece altre norme, vale a dire l'articolo 10, 11 e 12, che riguardano il 10, il controllo sulle società partecipate, l'articolo 11, l'istituzione dell'ufficio delle partecipazioni societarie, e l'articolo 12, che è la tipologia di controllo e gli strumenti di monitoraggio, si era detto facciamoli entrare in vigore il 1 gennaio 2015, così come la legge prevede, o meglio nell'articolato si è detto a decorrere, queste entreranno in vigore a decorrere dalla data prevista dalla normativa statale, e a questa soluzione si era arrivati sulla base di questi ragionamenti, che da una parte si dice ma è inutile che ci poniamo e ci creiamo degli obblighi, visto che la legge non ci dava questa possibilità di far slittare più avanti nel tempo, più là nel tempo, l'entrata in vigore, dall'altro si dice ma le norme si fanno, poi magari vengono modificate, ora dal 2015 può magari modificarsi qualche cosa, e quindi questa era stata la decisione che era stata adottata in commissione. C'è però da dire che gli uffici hanno fatto sapere che però sono in grado di poter tranquillamente dare completa attuazione a tutte quelle che sono le disposizioni previste dal regolamento, per cui si pensa di non far a meno di non rimandare l'entrata in vigore di queste tre norme, di soltanto quindi questi tre articoli, 10, 11 e 12, al 1 gennaio 2015, ma di anticiparlo al 1 gennaio 2014, e quindi in proposito presenterò un emendamento che poi leggo. Ecco, prima di leggere l'emendamento volevo solo evidenziare una cosa, magari lo dico per il segretario comunale, è un semplice refuso l'articolo 14. All'articolo 14, al comma decimo, viene citato Previti, ma direi che non c'entra niente, e bisogna parlare invece di laddove il dirigente individuato non compie gli atti previsti, non Previti, correggiamo, quindi mettiamo a posto. Ecco, per cui niente, passo alla lettura dell'emendamento, che è sottoscritto eccetera capogruppo eccetera, in relazione all'ordine del giorno avente ad oggetto approvazione regolamento per il rafforzamento di un sistema integrato di controllo all'interno, propone il seguente emendamento da apportare all'articolo 15 quarto comma, che è il seguente: sostituire le parole dalla data prevista dalla normativa statale con le parole dal 1 gennaio 2014. E così ho concluso.
Grazie. Ci sono interventi su questo? Nessuno? Consigliere Tacelli.
È che non volevo parlare per prima. Allora, il riassunto è stato ottimo, quindi ha già detto tutto il consigliere Schena. Riguardo all'opportunità di posticipare, diciamo, i controlli alla data prevista dalla legge, era legata alla necessità di evitare di impostare attività per l'appunto di controllo che nulla esclude che tra un paio di mesi vengano meno, per cui la logica era facciamo quello che è previsto, tutto quello che non è ordinatorio lo rinviamo a quando la legge lo prevede come tale, insomma. Per cui personalmente l'emendamento non lo voterò a favore, ecco, non lo voto a favore. Per quanto riguarda invece il regolamento, ovviamente essendo obbligatorio per ottemperare a degli obblighi di legge, non si può che votare positivamente. Riguardo alla questione dei redditi dei consiglieri, eccetera, recentemente è stato pubblicato un parere dell'autorità di vigilanza, dell'autority, il garante della privacy, scusate, dove dice che la richiesta di pubblicare i redditi delle dichiarazioni, eccetera, anche dei propri familiari sui siti istituzionali risulta essere sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, ed è un po' ciò che era stato detto anche in sede di commissione. Per contro, diciamo, il parere della garante della privacy non è stato fatto proprio dal legislatore, e di conseguenza diciamo, l'obbligatorietà della pubblicizzazione dei propri dati reddituali è rimasta inalterata. Tutto ciò per dire che voterò comunque a favore di questo regolamento, con l'eccezione dell'emendamento proposto.
Consigliere Camurri.
Grazie Presidente, ma io prima di tutto vorrei ringraziare il Presidente della Commissione Schena, perché ci ha consentito in Commissione un ampio dibattito volto intanto a capire le motivazioni per cui, a cercare di capire le motivazioni per cui per cui il legislatore era arrivato a proporre una cosa del genere, e anche a cercare di trovare magari la possibilità di lenire, ove la legge lo consentisse, determinati effetti che mi sembrava tutti in commissione non interpretavano proprio nel modo migliore. Premetterò che il gruppo del PDL voterà a favore di questa proposta di delibera, anche perché, come ha detto giustamente il consigliere Schena, è un obbligo di legge e non è sicuramente compito del consiglio comunale o di un consigliere comunale entrare nel merito delle leggi, al massimo noi dobbiamo applicarle, e quindi eventualmente nel limite di quello che sarà le nostre possibilità potremo intervenire in altre sedi per cercare di fare in modo che determinati regolamenti o determinate imposizioni vengano valutate nella loro realtà prima di essere emanate, calate poi dall'alto, anche su realtà che magari non ne hanno bisogno, come lo è la realtà del comune di Sondrio, dove diceva anche prima il sindaco giustamente che è sempre brillata per trasparenza e onestà nella gestione, direi storicamente. Mi soffermerò, perché lo ritengo opportuno, sull'articolo 14 in particolare, che molto bene il consigliere Schena ha tracciato. Io lo ritengo inutile e dannoso. Noi lo riteniamo inutile e dannoso. Inutile sicuramente perché non andrebbe e non andrà a evidenziare eventuale malaffare. Immaginate se un domani un consigliere o un assessore del comune decidesse di prendere una tangente, sicuramente non la dichiarerebbe nella dichiarazione dei redditi e tantomeno la evidenzierebbe in quel famoso curriculum che va tenuto aggiornato sul sito del comune, e quindi quello. Quindi inutile da questo punto di vista, e dannoso invece dal punto di vista che secondo me questa cosa potrebbe far sì che certe persone, per non mettere in piazza quelle che sono i propri interessi e i propri affari, magari non si avvicinino alla politica, quasi come se ci fosse una presunzione di colpevolezza in questa cosa. Mi fa specie che il garante della privacy sia stato non abbastanza risoluto nello stabilire quali fossero i limiti entro i quali uno sia obbligato a rendere pubbliche le proprie cose. Cioè, io faccio un esempio banale: nel mio lavoro, quando assicuro un motorino, devo far firmare 42 pagine di privacy perché quello mi dice come è targato il suo motorino, e poi io devo andare a raccontare vita, morte, miracoli mia e della mia famiglia su un sito del comune, in una realtà come la nostra, dove sapete benissimo cosa vorrebbe dire. Tutto ciò premesso, queste erano solo valutazioni un po' di natura generale, non riteniamo chiaramente che si possa fare altrimenti che approvare questa delibera, però non possiamo neanche esimerci da essere un attimino critici sulle conseguenze o sulle valutazioni che queste certe delibere così fatte possono determinare. Grazie.
Grazie. Consigliere della Cagnoletta.
Cosa velocissima. Siccome a Sondrio, la penultima tornata, c'erano 12 liste, perciò tantissime persone pensavano di poter fare e i consiglieri, giustamente, e anche gli assessori, e tanta gente non sa neanche del lavoro che devono fare, perché io riconosco a chi poi si assume un incarico non solo onori ma anche oneri. Questo, secondo me, come ha detto il mio collega, deve essere noto. Questa cosa qua che viene chiesta, secondo me, giusta, noi la firmeremo e ci mancherebbe, la approviamo, però secondo me è vero, qualcuno di qualsiasi colore potrebbe avere questo freno a disco, per cui secondo me andrebbe evidenziato pubblicamente che vanno richieste questi dati, in modo che quando uno si presenta sa esattamente che cosa va, perché trovarsi qui per trovarsi le dimissioni il giorno dopo perché non ne ha voglia, anche perché non ne ha voglia, ripeto, io ritengo che sia stupido. Perciò massima evidenza a questa cosa. Grazie, voterò a favore.
Grazie. Consigliere Zanesi.
Voterò a favore di questo regolamento, naturalmente, non solo perché però è imposto come obbligo dalla legge, ma anche perché io credo che sia essenzialmente giusto, in particolare perché ci sono già dei lavoratori che hanno il loro stipendio esposto sui siti, per esempio io ce li ho, della scuola, eccetera. E io credo, proprio sul ragionamento che è stato fatto dal mio compagno di scuola, Tiziano, che su questo argomento forse bisogna fare una riflessione. Le persone che si avvicinano alla realtà pubblica, in particolare in questi momenti dove la trasparenza, dove gli atteggiamenti di chi opera nel pubblico devono, e secondo me devono dare l'esempio ad essere molto trasparenti, io credo non debbano avere paura a presentarsi, perché se questa è una considerazione per dire non mi presento, non capisco questa paura da dove nasce. Io non ho paura a dover dichiarare delle mie cose. Eventualmente io credo che questo sia una scelta ben precisa che bisogna fare in nome della trasparenza, e credo che tutti noi abbiamo il dovere di sottolineare che questo è uno dei punti. Poi che ci sia qualcuno che perché non vuol dichiarare, francamente non capisco. Uno che vuole occuparsi della cosa pubblica non deve avere nessun timore, anzi deve essere il primo a mettere a disposizione la sua dichiarazione, che tanto più esiste, può essere pubblica, e quindi è un ragionamento che mi sembra un po' strano andare a dire che la cosa pubblica viene limitata da una dichiarazione di trasparenza della propria situazione. Io politicamente credo che non sia giusto dirla, anzi sostengo che chi si avvicina deve avere una correttezza proprio iniziale su questi aspetti, proprio per dimostrare, ed è un discorso che dobbiamo fare e crederci, che la politica e l'amministrazione è fatta da persone serie che non hanno queste paure e che non devono essere messe in balia di qualsiasi critica opportunistica che molto spesso circola anche in questi giorni, quando tantissime persone oneste stanno facendo il loro dovere amministrativo e politico, e quella proposta, quella legge che adesso ci obbliga a fare delle cose, dà una mano a questo discorso, perché altrimenti siamo sempre in balia di qualcuno che non ha tanto paura a presentarsi, ma si presenta in un certo modo perverso e che dà un'immagine dell'amministratore e della politica che sicuramente io non condivido.
Grazie. Vorrei essere frainteso, ho detto che voto a favore, però dico c'è un'agenzia delle entrate, io ho avuto un mese e mezzo e ho dato tutti i documenti, ho avuto un'agenzia in ditta, c'è un'agenzia delle entrate, ci sono già i controlli, sanno già tutto, vita, morte e miracoli, io non ho detto che non mi va bene, dico solo che ho detto ma lo trovo esagerato, la multa, sono cioè, comunque dico che alcune persone per privacy, ognuno la vede alla sua maniera, magari darebbe fastidio una cosa ed è meglio dirla prima, perché se uno lo sa che deve farlo, poi magari ti trovi le dimissioni sul tavolo. Il fatto che ti dico, per me non è un problema, ecco, non voglio essere frainteso, perché non nascondo niente, ero tutti giù, sono stati giù un mese e mezzo, gli ho aperto non solo la ditta, gli ho aperto di più, e gli offrivo anche il caffè ed è chiuso il cinema. Questo è quello che intendevo.
Grazie. Altri? Consigliere Schena.
No, perché per questo mi sembra che è abbastanza interessante questo discorso. Ecco, secondo me è chiaro che l'introduzione della sanzione è importante, perché altrimenti era, come prima ci siamo presi in giro, io da quando sono consigliere comunale l'ho presentata la prima volta, poi non l'ho più presentata, perché non ritenevo corretto che qualcuno la presentasse, altri no. Logico è per obbligare, l'unico strumento è quello della sanzione, e non c'è altra strada. Una norma senza sanzione è tanto non esset. Discorso diverso può essere quello sulla efficacia, sull'importanza. Onestamente devo dire che anch'io qualche dubbio ce l'ho. Ce l'ho ma sotto vari profili e aspetti. Uno è quello sì dell'efficacia, non lo so fino a che punto può essere efficace effettivamente, perché giustamente uno vuole rubare, non li dichiara, è ovvio che li mette da qualche parte, ci sono le società, eccetera, soprattutto le persone più abili sono quelle che sanno nasconderli meglio i soldi, quindi non va a presentare queste reti. Quindi questo è già uno. L'altra cosa è che in effetti anch'io, soprattutto in una comunità piccola, questa dichiarazione bisogna diventare più che altro oggetto di pettegolezzo, con la gente che dice ma guarda quello guadagna più di quell'altro guadagna più di quello dichiara poco, eccetera. Può esserci sì magari un controllo su quello, sul tenore di vita che uno tiene la dichiarazione, ma però allora non diventa tanto una questione correttezza dell'amministrazione, ma quanto di evasione fiscale, siamo in un altro campo e settore. E poi io ho anche un ultimo elemento che mi lascia appunto sempre qualche dubbio, ed è quello che ci può essere anche colui il quale che guadagna poco e si vergogna del fatto di dover dichiarare poco rispetto ad altri. Per cui questo lo dico tutti, ma ci potrebbe essere anche qualcuno che può avere questa posizione. Per cui ecco, sono questi un po' gli elementi che anche a me fanno dubitare, anche se poi è chiaro che oramai, come dire, l'indirizzo complessivo è quello di rendere sempre tutto più trasparente, anche per le cariche pubbliche di qualunque tipo. Io vedo quando si deve presentare la candidatura di chiunque, se non allega la dichiarazione dei redditi non può essere candidato, per cui che questa sia la tendenza è un dato di fatto. E poi, vorrei ripetere, questo l'ho detto già prima che nell'introduzione, è un obbligo di legge, non possiamo che prenderne atto e cercare di applicarlo nella maniera più corretta. Io penso che il lavoro in commissione sia stato utile per cercare di mettere, come dire, di dare una cornice il più adeguata possibile. Ecco.
Grazie. Nessun altro? La parola al sindaco.
Ma questo tema mi affascina perché avverto una cosa che molti di voi e tutti noi viviamo come cittadini italiani, cioè che in questo momento continuano a susseguirsi normative una dietro l'altra, l'abbiamo visto sulle questioni delle aziende, su tutte queste cose, e dico ma porcaccia la miseria, continuano a mettersi una serie di normative, eppure, detto tra noi, non per fare del populismo, ne accadono ancora peggio di quelle di prima, no? E quindi mi pare che sia assolutamente doveroso organizzarsi meglio attraverso queste normative. Poi se sono imposte tante volte, non so, ho qualche dubbio, perché c'è qualcuno malefico che le pensa, ma poi sa anche già lui qual è la soluzione per superarla. Ma credo che la vera questione è che certe cose non ci sarebbe bisogno neanche di normarle, no? Perché tutti continuiamo a dirci che basta che qualcuno faccia il furbo, e quello stesso che ha fatto questa dichiarazione magari in un modo un po' populista è il primo che fa il furbo. Senza fare nomi e cognomi, però è un'attitudine che abbiamo, e ciascuno di noi pensa che essere amico del furbo, stare anche lui nella compagine dei furbi, sia più doveroso e sia anche quasi interessante essere dalla parte di quelli che urlano basta i furbi, e subito dopo sono i primi a essere beccati su queste situazioni. Quindi io credo che sia assolutamente doveroso che tutti quelli, e noi fino a prova contraria, chi fa l'amministratore a sfondo di questo consiglio comunale ce l'ha dentro, non dico più di altri, ma ce l'ha dentro, e cioè che uno, se si avvicina alla vita amministrativa, è anche chiamato a comportamenti non dico diversi dagli altri, più vicini possibile a quel che è il comportamento che tutti ci si attendono da quell'altro che tu gridi che è impegnato nella vita amministrativa. Quindi i binari secondo me sono due: facciamoci le normative, però vorrei anche e soprattutto che l'approccio alla normativa fosse talmente sereno e tranquillo da parte di ogni singolo individuo che alla fine non c'è neanche bisogno di leggersi tra le righe tutte le varie questioni, perché diventano oggettivamente elemento che complicano la vita, perché dopo io non so se queste cose allontanano la gente dalla politica. Io temo che i comportamenti non corretti fino all'altro giorno abbiano più avvicinato alla politica, dicendo che finalmente trovo la via per cercare di sistemarmi per tutta la vita, e quindi no, dico, una buona parte qualcuno ha scelto, ma non è il livello nostro, sto dicendo che queste questioni mi sembra che, allora, se queste norme servono per stoppare gli altri, facciamoci carico anche noi di questa ulteriore difficoltà, però è assolutamente doveroso che da un punto di vista etico-morale il cambiamento avvenga lì, perché se alla fine dobbiamo riempirci ancora di carte, il rischio è che io che odio le carte, un giorno o l'altro ci casco dentro, nonostante abbia fatto tutto quello che ritengo eticamente corretto e magari anche qualche cosa di più. Però io, siccome sono uno di quelli che è chiamato a votare questo regolamento, ovviamente dichiaro che non va votato solamente perché oltre a un dovere di noi, ma no, ma voglio dire, non è negativo anche attenersi alle disposizioni delle leggi, perché è anche un rispetto istituzionale. Se istituzioni chiamate a fare alcune cose suggeriscono e indicano alle altre sotto alcune indicazioni, io ritengo che sia corretto istituzionalmente seguirle. Dall'altra parte, dal dibattito che è venuto stasera qui dentro, direi che ci aggiungiamo qualche cosa, cioè anche un senso di partecipazione etica che dia anche significato a queste norme, che altrimenti diventano una sequela di articoli e non articoli che poi lasciano tante volte il tempo che trovano. Quindi almeno io mi sento di dire che noi qui, almeno io come sindaco, ci impegniamo ovviamente nel rispetto della legge a applicare normative. Dall'altra parte vorremmo anche lavorare affinché il senso della vita etica e della vita politica sia a prescindere da alcune situazioni che veramente non vorremmo neanche per un attimo affrontare. Quindi io la intendo così, quindi gli ostacoli che avvertiamo sono superabili, dando anche un senso, un valore e contenuto a queste norme che non sono così solamente aride. Grazie.
Grazie. Allora, prima di procedere con la votazione, dobbiamo votare l'ammissibilità dell'emendamento, poi mi pare che il consigliere Schena sia favorevole e dovremmo sentire una voce contraria, se c'è. Mi pare che il consigliere Taceri l'abbia già annunciata. Comunque, pongo in votazione l'ammissibilità dell'emendamento che propone di apportare all'articolo 15 quarto comma la sostituzione delle parole dalla data prevista dalla normativa statale con le parole dal 1 gennaio 2014. Ci sono astenuti? Favorevoli? Bene, l'emendamento è ammesso. C'è qualcuno che è contrario all'emendamento?
Quindi prendiamo come dichiarazione di contrarietà quella del consigliere Tacelli. Allora, devo votare l'accettazione, diciamo, o meno dell'emendamento. Quindi ci sono astenuti su questo emendamento? Nessuno. Favorevoli? Tutti. Contrari? Tacelli. Quindi ...30 favorevoli e un contrario. Dobbiamo votare quindi il... Scusate che... il regolamento per il rafforzamento di un sistema integrato di controlli interni, così come emendato. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Unanimità. Contrari per verifica? Nessuno. Il regolamento è approvato all'unanimità. Passiamo all'ultimo punto, approvazione della bozza di convenzione per la regolazione dei rapporti tra i comuni ricompresi nell'ambito territoriale Como 3 e per l'affidamento al comune di Sondrio delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale. Scusate, solo prima di dare la parola all'assessore Busi, sono stati distribuiti i libri, ci sono dei consiglieri assenti. Chiedo ai capigruppo magari di avvisare i loro consiglieri che i libri sono disponibili in segreteria del comune e possono passare a ritirarlo. La parola all'assessore Busi.
Grazie Presidente. Anche questa proposta di delibera praticamente è l'applicazione di una legge e quindi dobbiamo prendere atto e come possiamo vedere io farò una presentazione del perché della bozza e della bozza stessa, poi credo che il sindaco che come sindaco del capoluogo a cui toccherà anche questo compito, che ha partecipato alle varie conferenze che già ci sono state, potrà entrare più magari nei dettagli di quello che è successo fino ad oggi. Nella delibera, nel premesso, vediamo che ci sono richiamate praticamente i decreti legislativi piuttosto che i decreti legge che portano a dover svolgere regolamentare questa attività. Nella premessa all'inizio l'articolo 14 comma 1 dice: l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico, il servizio affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori ai 12 anni. Dice poi dopo con il decreto legge del 2007 che sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, che il Ministero dell'Economia e Sviluppo ha stabilito 177 ambiti che si chiamano poi ATEM, che sempre con decreto ministeriale prevede i tempi e modalità per l'aggregazione dei comuni in ATEM e per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara. Dice anche che le suddette disposizioni hanno stabilito che l'amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambito territoriale debba essere il comune capoluogo di provincia qualora presente nell'ambito. Quindi questo è il perché che il comune di Sondrio tocca questo onere e onore. Che sulla scorta di quanto detto, il comune di Sondrio, essendo comunque un capoluogo di provincia, si dovrà svolgere e gestire la gara per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale nell'ambito del Como 3, che come anche quando il sindaco ha fatto la presentazione nella sua introduzione, aveva detto che l'ambito di Como 3 riguarda la Valtellina e l'alto lago di Como con Colico compreso fino a Campione. Sono 100, non ricordo più quanti comuni, 120-129 comuni,
Per precisazione, la prica non è in questo ATEM, ma va con l'ATEM di Brescia. E quindi, fatta questa premessa, è stata predisposta una bozza di convenzione che è stata chiaramente messa per completezza di informazione. Preso il sito di Sonda, il Comune di Sonda ha già predisposto un sito che appunto riguarda questo argomento, sul quale andrà a depositare tutti i documenti, tutti gli atti che servono per arrivare a chiudere questo processo, questo procedimento, ai quali tutti i comuni potranno accedere per avere le informazioni, tutte le informazioni necessarie. La convenzione, che dovrà essere appunto firmata da tutti i comuni, chiaramente nella premessa ripete quello che praticamente ho detto prima, che è il contenuto della delibera, mentre nelle specifico ci sono 11, mi pare di ricordare, articoli, quindi 12 articoli abbastanza semplici per gestire appunto questa convenzione. L'articolo 1 conferma delle premesse, quindi dice tutto quanto detto, chi deve fare, cosa deve fare, viene confermato. Gli enti locali partecipanti, che è l'articolo 2, che richiama l'ambito territoriale minimo, como 3, delega di funzioni e obblighi dei comuni. Qui non sto a leggervelo, ma ci sono gli obblighi che i comuni devono, le attività, gli obblighi che i comuni devono adempiere. L'articolo 4, gli adempimenti, riguarda la procedura di gara per il regolamento, per i criteri di gara, per la valutazione dell'offerta per l'affidamento. Il comitato di monitoraggio, deve essere costituito un comitato che appunto, dal termine stesso, monitoraggio, controlli tutto, rappresenti gli enti locali nell'operazione. Il rapporto tra gli enti, quello che vi ho detto, che il Comune di Sonda provvederà a informare periodicamente gli enti locali nell'ambito, e appunto è stato creato questo sito. La durata della convenzione, il divieto di recesso, praticamente non è consentito recedere quando, una volta firmata questa convenzione, adeguamenti della convenzione, in caso le leggi cambino, chiaramente la convenzione riceverà quelle che saranno le modificazioni in corso d'opera. Il punto che poi magari ci verrà spiegato appunto dal sindaco riguarda i criteri della valutazione delle reti, perché ogni singolo comune ha una sua situazione particolare, anche se chi ce l'ha, chi ha fornitori diversi, e quindi abbastanza, credo che il problema sarà appunto che sarà la valutazione che ogni singolo comune dovrà fare, e fare una perizia della sua rete, perché il gestore che vincerà la gara chiaramente dovrà retribuire il comune per la sua parte. L'articolo 11 prevede che al Comune di Sonda vengano riconosciuti gli oneri per l'attività che svolge come stazione appaltante, e anche ai comuni verrà riconosciuto il costo che dovranno sostenere per l'attività che è prevista dalla convenzione per arrivare alla gara. Credo che io non avrei nulla da dire altro, e appunto se il sindaco ci dai più particolari dei passaggi che ci sono stati finora, in modo da avere anche, perché come vedete ci sono stati anche 3 comuni che non hanno firmato una.
Parola al sindaco. Allora, intanto, al di là di quanto stabilito dalle norme, in cui nell'ambito come 3, se vi è un comune capoluogo, questo è soggetto che deve fare la stazione appaltante, dall'altra parte è indubbio che un comune capoluogo come il nostro gli capita, e devo dire che anche da qui in avanti, ogni volta che deve farlo, è giusto che lo faccia, e faccio per esempio riferimento ai piani di zona, deve anche farsi carico di un ruolo che più volte noi chiediamo, da più parti viene richiamato, e per avere ruoli bisogna anche farsi carico di alcuni compiti che sono gravosi. Al di là che, come ha detto Busi, quei costi ci verranno riconosciuti dal soggetto che vince la gara, è indubbio che bisogna organizzare, preparare e mettere a disposizione di tutti i 137 comuni che fanno parte di questo ambito le migliori capacità, le migliori risorse. E devo dire che il 23 gennaio, quando al polifunzionale al campus abbiamo incontrato coloro i quali, alcuni provvisti di delega, sono arrivati a incominciare con noi ad affrontare il percorso, devo dire, ma credo con assoluta onestà intellettuale, che abbiamo fatto bella figura, nel senso che abbiamo fatto vedere che abbiamo a disposizione capacità interne al comune che possono dare la garanzia che il percorso viene seguito con grande attenzione. E devo dire che molti dei comuni dell'Alto Lario che erano presenti hanno confermato in quella sede, grazie Peppino, hanno confermato in quella sede che si sentono tranquilli vedendo quanto il Comune di Sondrio già ha rappresentato in quell'occasione. Lo scenario dei 137 comuni è il più variegato, in cui ci sono addirittura comuni che non hanno la rete e altri che hanno una rete di distribuzione del GPL. Quindi quello che dovremo affrontare insieme è una cosa che scopriremo pian pianino, perché andremo a capire. Intanto tra febbraio e marzo i comuni devono presentare i dati sul valore della loro rete, questo è quanto viene richiesto. E il valore della loro rete, alcuni lo faranno da soli scegliendo le modalità che vogliono, e sempre nella legge viene indicato quanto viene risarcito a ogni comune, diciamo per ogni attaccatura di cliente, quanto viene dato per il lavoro. Ricordo che la stragrande maggioranza dei comuni hanno la rete che fa riferimento all'Enel Gas, e quindi questa cosa dovrebbe essere facilitata, perché la grande questione è: più dai valore alla rete e più chi la vince deve versare una quota, e soprattutto dovrà, nel momento in cui vorrà fare investimenti, anche fare ricaduta sui vari parametri del costo che viene dato al cittadino dei vari investimenti. Quindi il percorso che noi abbiamo inteso proporre lì, e che ha visto in un dibattito non acceso ma molto tecnico, è quello di dotarci dello strumento della conferenza di servizio, nel senso che, dato una volta che sono arrivate tutte le valutazioni degli impianti, queste verranno esposti e verranno presentati in una assemblea ancora a cui ci saranno tutti i sindaci, e vedremo nel merito quali sono le questioni che emergeranno, perché lo scenario è dei più variegati. E devo dire che Busi ha fatto riferimento ai tre comuni che non hanno in quel momento lì votato lì, però dall'altra parte, siccome la conferenza di servizio è lo strumento che abbiamo adottato, la maggioranza lì ha votato e la convenzione che è stata votata è quella, e non può essere modificata da alcuno, né tantomeno dai tre comuni che non hanno votato. Dall'altra parte, quali sono i comuni che non hanno votato questa cosa? Testimonia, vabbè, non faccio una battuta, testimonia che tante volte come mai il nostro territorio non comprende l'importanza di alcune questioni, sono proprio tre comuni dell'area di Sondrio, perché in quella sede dichiaravano che l'accordo che loro avevano fatto con le società che gli ha messo la rete, che gliel'ha fatta, non gliel'ha fatta, gliel'ha regalata o non gliel'ha regalata, erano estremamente vantaggiosi per il loro comune, e a questo punto questo vantaggio non lo volevano perdere, non comprendendo
che nella valutazione della rete loro dovevano fare la valutazione della rete, e quindi nella valutazione della rete sottoporranno il valore che terrà conto evidentemente di quegli elementi positivi o negativi, o di quelli, in ogni caso, degli legamenti che compongono la valutazione che loro dovranno presentare. Però vabbè, questo arriverà e vedremo questo tipo di valutazione che verrà presentata. E quindi attraverso un'altra conferenza di servizi vedremo quali sono le questioni che emergeranno. Io sono fiducioso perché se una buona parte di queste reti sono nelle mani dell'Edel Gas, questa che tenterà evidentemente e attualmente, senza nasconderci dietro una foglia di fico, è quella che potenzialmente ha in mano già il grosso, credo che non abbia nessun interesse a creare situazioni di contenzioso che poi dopo lei stessa dovrebbe gestire. E anche sulla questione del contenzioso appare del tutto evidente che non è interesse di nessuno, né tantomeno dei comuni, arrivare a situazioni di contenzioso, ma insieme arriveremo a definire queste situazioni nell'interesse generale, senza far gravare sul Comune di Sondrio nessuna questione di contenzioso, anche perché negli interventi stessi che erano emersi, eventuali contenziosi devono essere definiti prima dagli enti territoriali, nel senso di ogni comune, perché alla fine lui doveva arrivare a presentare al resto della comunità, di tutti i comuni, una situazione già definita e non assolutamente sporcata da qualsiasi tipo di contenzioso. Quindi io ritengo che il comune, al di là che le norme impongano alla regione, il Comune di Sondrio abbia fatto bene a caricarsi di questo ruolo, anche perché è il comune che ha come distribuzione di metano la quota più alta, perché è quella che ha una maggior rete, seguita da Cadenabbia, credo, ma dall'altra parte Cadenabbia, avendo grandi alberghi, ha grandi utenze da quel punto di vista lì, però il resto della realtà, come potete sapere, non è un grande consumatore di metano. In più c'è un elemento che non è assolutamente marginale, è che noi tutti insieme dovremo poi, sempre in una conferenza di servizio, affrontare anche le questioni delle richieste che vengono dai vari soggetti, dai vari comuni, in relazione agli investimenti che vengono richiesti, nel senso che anche a Sondrio qualche parte della città che non sono interessanti da un punto di vista economico per l'operatore non hanno l'allaccio. È chiaro che se altre realtà comunali, che già oggi sono caratteristiche del nostro territorio, fortemente frammentate, con utenze molto diffuse e però non estremamente interessanti perché non hanno grande consumo del metano, è chiaro che dovremo tutti insieme affrontare la questione di com'è far reggere un intervento economico che ha per il territorio nostro importanti necessità di importanti investimenti di fronte al fatto che non c'è una grande resa da un punto di vista economico. Però se il progetto è la cosa interessante che il nostro territorio vuole portare avanti, è di dotarsi della questione di uso del metano per una serie di motivi, oltre che risparmio anche da un punto di vista ambientale, è veramente interessante ed è una cosa molto sfidante. Ricordo inoltre che, per esempio, la questione che la zona da Chiuro in su non ha il feeder, e che era in progetto di realizzazione del feeder attraverso la società che è la stessa che ha fatto il feeder che va in Valmalenco, è un altro elemento che dovremmo porre all'attenzione, e sono tutte cose che dovremmo affrontare insieme a tutti. Comunico, e il segretario Giulio ha qualche elemento in più di me, però sostanzialmente questo è che alcuni dei comuni, che dico Colico e so alcuni comuni del lago, ma Colico perché ho incontrato il sindaco recentemente, ha affidato al Comune di Sondrio la valutazione della rete, ma non tanto perché il comune ha all'interno figure che sono, perché la complessità della valutazione è piuttosto ampia, ma perché il Comune, in accordo insieme nella conferenza di servizio, abbiamo convenuto, affiderà a soggetti specializzati e di professionalità la più alta possibile la valutazione degli stessi, ricordando che bisogna stare particolarmente attenti, nel senso che alcuni o professionisti che in qualche modo hanno lavorato nel nostro territorio in collaborazione o a favore o per le aziende che hanno realizzato le reti, evidentemente non possono essere i soggetti che vengono chiamati oggi come liberi professionisti a fare la valutazione stessa delle reti, e quindi soggetti di alta professionalità fuori dal contesto locale possono evidentemente meglio lavorare su questa valutazione. Il fatto che alcuni comuni abbiano condiviso e l'affidare al comune testimonia che evidentemente l'approccio che abbiamo saputo dare sulla questione e nella presentazione con illustrazione che ben preparata. I nostri due dirigenti, o anche credo sì tre, sono stati in più occasioni a Milano a seguire corsi e anche presentazioni di questa cosa, è la testimonianza più evidente che è complesso l'ATE. Ultimo e concludo, noi abbiamo oggettivamente qualche altro elemento che ci fa facilitare, uso questo termine, il percorso, perché l'ATEM di Lecco è partito sei mesi prima di noi ed è stato sfalsato rispetto alla nostra, quindi anche il collegamento che è stato avviato con l'ACEL Servizi di Lecco, che lavora col Comune di Lecco per questa cosa, faciliterà evidentemente il superamento di qualche momento di complessità e di difficoltà che emergeranno in un contesto che è un'assoluta novità in tutta Italia, e quindi, come è venuto fuori un po' una serie di pasticci sui vari atto, sugli affitti privati dell'acqua in altre realtà regionali, questa questione del metano, evidentemente affrontandola attraverso tutte le conferenze di servizi con tutti i comuni, credo che possa vedere un risultato positivo. Però abbiamo davanti circa due anni, perché alla fine il percorso è questo, quindi faremo tutte le cose con la doverosa calma, e poi mi auguro che i tre comuni che a questo momento hanno espresso alcune perplessità, e tra l'altro, commento personale, mi sembra singolare che il Comune di Tresivio, che ha avuto una convenzione con noi che lo avvantaggiava, poi alla fine dice che siccome avrebbe un contratto vantaggioso, loro non gli interessa far ricadere il suo vantaggio sul resto della comunità. Però l'ultima parte è considerata un'esternazione molto personale, che in qualche modo testimonianza, la testimonianza che il piccolo o essere piccoli e mantenere un campanile serve veramente a poco. Grazie.
Grazie. Prima di dare la parola ai consiglieri, ho ricevuto un emendamento, una richiesta di integrazione all'articolo 11, spese della procedura della bozza di convenzione. Dopo l'ultimo comma, quindi alla fine dell'articolo, aggiungere questa frase: qualora in seguito a bando di gara si dovesse instaurare un contenzioso con oneri a carico della stazione appaltante, tutte le spese conseguenti saranno ripartite in quota parte tra tutti i comuni. Firma Camuri e Rebai, sicuri. Ecco, comunque Cecchini e della Pagnoletta. Allora, prima di mettiamo subito in votazione l'ammissibilità, poi ci sarà, come sapete, la possibilità di parlare a favore o contrari. Quindi ci sono astenuti sull'ammissibilità? Nessuno favorevoli? Tutti? Ok. Quindi l'emendamento è ammesso. Ci sono interventi su consigliere Camurri?
Sì, grazie Presidente. Anche in questo caso dobbiamo dare atto che in Commissione è stato svolto un'ampia informativa da parte sia dell'assessore Busi che dei dirigenti degli uffici sull'argomento.
e integrata poi molto bene anche dalle osservazioni del signor sindaco, che chiaramente ci ha portato altre informazioni. Diciamo che da questo obbligo, che in qualche modo ci gratifica, nascono sicuramente una serie di problematiche che noi siamo convinti che il Comune saprà affrontare in tutti i suoi passaggi e in tutte le sue manifestazioni. La cosa che ci ha lasciato, e anche in Commissione l'avevamo evidenziato, che ci ha lasciato un attimino preoccupati, riguarda esclusivamente la parte finale dell'operazione. Quando tutto il lavoro sarà espletato, al Comune di Sondrio spetterà l'onere di svolgere la gara d'appalto. Voi sapete, e da qui poi nasce la nostra proposta di integrazione, voi sapete che quando ci sono gare d'appalto di una certa importanza, e questa sicuramente interesserà dei partecipanti di una certa importanza, spesso e volentieri ci sono dei ricorsi a seguito dell'espletamento della gara. Ricorsi che, ahimè, anche se poi danno ragione alla stazione appaltante, in questo caso al Comune di Sondrio, comportano una serie di costi molto gravosi per l'ente. Ne abbiamo avuto degli esempi, mi sembra, anche recentemente, dove pur vincendo tranquillamente una causa abbiamo avuto, mi sembra, 70-80 mila euro di spese legali. Ecco perché ci siamo permessi di chiedere, se è possibile, perché da quanto si è evinto forse la convenzione non può essere toccata, di integrare questa convenzione con l'impegno da parte anche degli altri comuni di assumersi, qualora malauguratamente ci fossero delle sopravvenienze di costi per il Comune di Sondrio, di assumerselo in quota parte con tutti. Noi speriamo di no, però ahimè voi sapete che certe società oggi si presentano alla gara più con gli uffici legali che con gli uffici tecnici, e quindi ormai chi opera in certi mondi sa che il giorno dopo prontamente esce l'esito della gara e prontamente escono i ricorsi. Questi ricorsi comportano dei costi. Mi sembrava che, e ci sembrava che nell'ambito di questo regolamento non fosse prevista questa possibilità, cioè quella di spalmare questi eventuali costi, e non sarebbe giusto che ricadessero tutti sul Comune di Sondrio. Di qui la proposta di integrare questa convenzione con questo punto. Grazie.
Grazie. Consigliere Zanesi.
Mi sembra una proposta accettabile, salvo la richiesta di capire se ci sono difficoltà insormontabili, visto quello che già è stato detto, tra l'altro, della convenzione già firmata. Ecco, questo bisogna saperlo, altrimenti mi sembra un emendamento sicuramente che vede favorevole tutti noi anche.
Consigliere Cantoni.
Io sono tra coloro che in commissione ha avuto tutti questi dubbi e li confermo, ma c'è anche da dire che poi hanno spiegato in maniera convincente che con la conferenza dei sindaci, visto che è una durata di quasi 3 anni, questa operazione qui sarà una cosa che avrà tranquillamente gestita. Questa qui è una bozza che è già stata presentata a tutti i comuni e quindi è quella che andranno loro a votare dappertutto, quindi sarebbe una cosa assurda votare noi una cosa diversa da quello che poi andranno a votare tutti gli altri comuni. Ora, io sinceramente delle parole del mio sindaco e del nostro segretario mi hanno convinto sul fatto che nel breve si riuscirà a risolvere anche questa piccola problemina, quindi voto assolutamente contro questo emendamento. Grazie.
Grazie. Altri? Consigliere Piasini.
Grazie Presidente. Io condivido i dubbi del gruppo PDL e su questo emendamento, ovviamente, se si può integrare nei passaggi futuri della convenzione bisogna pensarci, proprio per evitare di rimanere a sbalzo come comune. Poi, vedendo i documenti chiedevo una delucidazione all'assessore che in commissione mi è sfuggito. Ho visto presente nella conferenza dei servizi 49 sindaci o rappresentanti. Questi passaggi successivi obbligheranno anche gli altri ad accettare la convenzione o c'è... Cioè, lo chiedo perché in commissione non era uscito, non l'ho visto dopo nella convocazione, che c'era questa mancanza di una buona percentuale di sindaci. Ecco, questo qua, grazie.
Buon sindaco.
Parto dall'ultima. Io ho più volte segnalato che lo strumento per fare tutti i vari processi e passaggi, che ovviamente insieme dovremo condividere perché non sono dichiarati precisamente, sono lo strumento della conferenza di servizi. La conferenza di servizi, chi c'è, c'è, quelli che ci sono decidono, chi non c'è. Questo è lo strumento, ma evidentemente è lo strumento che serve per, nei casi con 137 persone, superare evidentemente non tanto, ma uno non arriva, l'altro non arriva. Quindi lo strumento della conferenza è questo. In quella sede abbiamo convenuto che questo è lo strumento e che ogni volta che si presenteranno e che il Comune noterà per nome e per conto di tutto, ma altri comuni che dovessero verificare che ci sono qualche questione da affrontare nell'interesse generale, si convoca una conferenza di servizi. Questo è lo strumento. La questione ultima per infilare o non infilare un emendamento. Intanto io non dico che lo si deve fare solo perché l'hanno già fatto e abbiamo già convenuto che è così, ma io dico e spiego per quale motivo io mi sento garantito da quello che abbiamo scelto di fare, che è quello di non avere assolutamente problemi nel momento in cui ci siano i contenziosi, perché i contenziosi nel momento in cui noi li dovessimo verificare sceglieremo insieme nella conferenza di servizio quali strumenti adottare. Se la conferenza di servizio adotteremo quello strumento di dire si dividono le spese, questo è un elemento che non va dentro nella convenzione, cioè nella conferenza di servizi ogni cosa che affronteremo, dovessimo fare la gara e verificare che c'è un contenzioso, la conferenza di servizio viene convocata e con la conferenza di servizio si sceglie quale tipo. Ma è così, perché altrimenti se noi dentro in questa cosa dovessimo introdurre l'elemento, guardate che le spese di contenzioso verranno suddivise, è chiaro che diventa un elemento che oggi messo già diventa, non dico pericoloso, ma problematico, perché altrimenti... Sì, no, ma ho capito che io mi faccio riferimento a questa cosa, ma io ti dico che la conferenza di servizi, per come l'abbiamo convenuta con loro, è un elemento di garanzia anche per il Comune di Sogno. Figuriamoci quando più volte ho detto che non mi sento tutelato molto spesso come Comune quando ci facciamo carico di alcune cose perché gli altri sindaci fanno finta di nulla, io mi sento in questa convenzione che abbiamo approvato tutelato attraverso questa tipologia di lavoro. E poi, l'ho detto prima, questa è la convenzione che è stata approvata in quella sede e tale deve restare senza nessuna modifica. Però non lo dico solamente perché alla fine non si può cambiare niente, ma perché realmente ritengo che attraverso la conferenza di servizio tutti i passaggi adesso e anche quello finale di un eventuale contenzioso sulla gara d'appalto è assolutamente garantito da quello strumento.
Bene. Allora, pongo in votazione l'emendamento che vi vado a rileggere, dove si chiede ad integrazione dell'articolo 11 di aggiungere dopo l'ultimo comma questa frase: qualora in seguito a bando di gara si dovesse instaurare un contenzioso con oneri a carico della stazione appaltante, tutte le spese conseguenti saranno ripartite in quota parte tra tutti i comuni. Ci sono astenuti su questo? Favorevoli all'emendamento? Contrari?
22 contrari, 7 favorevoli, l'emendamento è respinto. Pongo quindi in votazione l'approvazione. Va bene, consigliere Camuri per dichiarazione di voto.
Sì, io prendo atto delle spiegazioni che il sindaco ha voluto portare, ma penso che le motivazioni che ci hanno indotto a fare questo emendamento. Piuttosto volevo fare anche un'altra riflessione, cioè forse allora sarebbe stato meglio che una bozza di convenzione fosse venuta in commissione avessimo dato delle indicazioni, la convenzione fosse portata all'esterno, perché se no, se noi dobbiamo essere qui ad approvare una convenzione che non si può modificare neanche nei piccoli dettagli, mi sembra che vanifichi un po' anche il nostro operato. Cioè io capisco la tranquillità del signor sindaco e arrivo anche a ipotizzare che nei rapporti fra galantuomini sindaci di tutti i 137 comuni voi troviate la quadra. La mia preoccupazione è quando questo ATEM si confronterà col mercato. Il mercato non ha un rispetto logico dei passaggi, ha un rispetto che tante volte va al di là, e in quel caso mi sembra che la convenzione obblighi e dia responsabilità assoluta al comune nell'espletamento della gara. E se non è previsto prima questa cosa, secondo me ci capita sul gobbo, o capiterà sul gobbo fra 2 anni, 3 anni, a chi sarà. Ecco dove era la motivazione, secondo me, che ci induceva e ci ha indotto a fare questa, a voler pretendere questa precisazione. Senza questa precisazione noi non ci sentiamo di votare a favore, ci asterremmo ovviamente, perché non ci sentiamo neanche di votare contro, però non possiamo impegnarci in una cosa che secondo noi alla lunga potrebbe provocare danni, oltre a oneri, ma quelli possono essere gratificati dalla fama di buon governo del Comune di Sonte, oltre a oneri economici che sicuramente ricadranno sugli cittadini di Sondrio. Grazie.
Grazie. Consigliere Zanesi.
Sull'emendamento io ho votato contro, perché voglio esprimere un voto a favore, perché credo in questa iniziativa, e chiedo, proprio perché ci credo e il sindaco mi ha convinto che questa è un'iniziativa molto valida, che quell'emendamento, se formalmente non si è potuto in qualche modo introdurre per tutte le difficoltà adesso formali, sia però un impegno che come consigliere io chiedo al nostro sindaco, affinché sia garantito sostanzialmente, perché appunto credo sia corretto questo come comune, e credo che la validità dell'iniziativa sia molto importante sottolinearla, ma anche questa garanzia che sicuramente il nostro sindaco porterà dentro la conferenza di servizi, possibilmente, ecco, cercando poi di ottenere questo contenuto.
Allora, ma sì, lo prendo l'impegno, non c'è bisogno di scrivere niente. Sì. Volevo dire, quanto detto da Zanesi è un atto di indirizzo preciso, che è l'atto di indirizzo che il Comune di Sondrio, per tutelare e nell'interesse del Comune, porta nella conferenza dei servizi. Dovesse emergere una situazione come quella che qui è stata paventata nella conferenza dei servizi, il sindaco di Sondrio porterà ovviamente questa posizione, in cui si dice: ragazzi, al di là di smacchiare il leopardo, dobbiamo essere tutti insieme e sostenere con modalità di compartecipazione un eventuale contenzioso che non può cadere solo sulle spalle e sulle casse del Comune di Sondrio. Quindi questo atto di indirizzo è assolutamente chiaro, e me l'avete dato in questa occasione. Nella conferenza di servizi noi porteremo questa posizione. Ok? Grazie.
Bene, allora Pongo in votazione l'approvazione della bozza di convenzione per la regolazione. Consigliere Camurri.
Grazie, scusatemi, ma è perché poi resti agli atti. Preso atto dell'impegno formale del sindaco a portare in conferenza di servizi questa richiesta, che sicuramente poi troverà, come lui ci ha garantito, una buona risposta, noi siamo favorevoli alla delibera e quindi voteremo a favore. Il gruppo del PDL voterà a favore.
Grazie. Allora, non c'è più nessuno, vero, che deve intervenire, se no non vorrei togliere la parola a nessuno. Pongo quindi in votazione l'approvazione della bozza di convenzione per la regolazione dei rapporti tra i comuni ricompresi nell'ambito territoriale Como 3 e per l'affidamento al comune di Sondrio delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Unanimità. Contrari per verifica? Nessuno. Un attimo, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Ci sono astenuti? Favorevoli? Di nuovo l'unanimità. Contrari? Nessuno. Bene, abbiamo finito. Grazie, arrivederci al prossimo mese. Ah, ricordo che il prossimo Consiglio Comunale da calendario è fissato per il 22 di marzo, che non è l'ultimo venerdì, perché l'ultimo venerdì 29 è venerdì di Pasqua. Va bene? No, ce ne sarà un altro in aprile, perché dovremmo fare il consuntivo per legge, altrimenti ci commissariano.